Grazie, fratello Borders. Rimaniamo in piedi stasera solo per un momento mentre chiniamo i capi per la preghiera. Ora, mentre abbiamo i capi chini, c'è una richiesta che vorreste far conoscere a Dio? Fatela sapere alzando la mano. Dio, concedi ognuna di esse. Nostro Padre Celeste, siamo venuti stasera nel nome di tuo Figlio, il Signore Gesù l'Amabile. Veniamo pregando, credendo che tu concederai le richieste che sono state chieste stasera, perché crediamo, Padre, che siano venute da un cuore sincero, che abbiano davvero bisogno, e il bisogno è per la tua gloria. E preghiamo che tu conceda le loro richieste, ognuna di esse. Ora, essendo questa la seconda serata nel servizio, ti ringraziamo per ieri sera, per quelli che si sono fatti avanti per accettare Cristo come loro Salvatore, confidando che ognuno che stava tornando a casa da una condizione ricaduta nel peccato, che la loro esperienza sia stata rinnovata. Loro sanno, noi sappiamo, che Dio ha una mano distesa pronta a ricevere il prodigo mentre ritorna. E coloro che cercavano il battesimo dello Spirito, preghiamo Dio che tu riempia i loro cuori con la tua bontà e misericordia e potenza. Concedilo, Signore. Ora stasera, mentre pregheremo per i malati, se sarà la tua volontà, confidiamo che stasera non ci sia una persona debole in mezzo a noi quando il servizio sarà finito. Possano quelli che stanno morendo con problemi al cuore essere guariti, quelli che stanno morendo di cancro, che i medici hanno combattuto duramente per cercare di salvare la loro vita, ma sempre senza speranza. Ma Dio, c'è un balsamo a Gilead, e siamo così grati che di sapere e condividere le promesse di Dio l'uno con l'altro. Preghiamo che tu venga in mezzo a noi stasera con una fede così grande, Signore, che ci sia un tempo così grandioso, e preghiamo che tu sia così reale per ognuno stasera, Signore, che quando ce ne andremo per andare nelle nostre case diremo come quelli che venivano da Emmaus quel giorno dopo la morte, sepoltura e risurrezione del nostro Signore. Si chiedevano lungo la strada: egli è veramente risorto o no? Ma quando egli li fece entrare sul far della sera, verso quest'ora o più tardi, le porte erano...
Let thy peace and thy mercy, O God, be with us and help us.
Che la tua pace e la tua misericordia, O Dio, sii con noi e aiutaci e libera ognuno, Signore, che è afflitto.
Let the Holy Spirit do the great
work. Che lo Spirito Santo compia la grande opera che egli è stato mandato a fare fra noi, e chineremo i capi in umiltà e semplicità, e ti renderemo grazie e lode.
We ask it in Jesus' name. Amen.
Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Il fratello ha appena posto qui delle richieste di preghiera, e confidiamo che il Signore Dio conceda questo e molti di fazzoletti. Sì. Ora crediamo nel pregare sui fazzoletti per i malati e gli afflitti. Ora prendiamo questo dalla Bibbia. Una volta in Sudafrica, credo che uno dei libri che hanno là fuori ne abbia una fotografia, aveva molti grandi sacchetti di fazzoletti che erano stati inviati dalle persone. E dissero: il fratello Branham è molto superstizioso perché prega per sui fazzoletti. e non era superstizioso, è proprio scritturale. Ed ora comprendiamo che ciò, credo che Paolo fosse molto fondamentale, scritturale in tutto quello che faceva. Ora, tutti noi dobbiamo crederlo, perché per credere alla Bibbia, Dio non avrebbe permesso a quest'uomo di scrivere la Bibbia, i libri nella Bibbia che scrisse. Credo che il Paolo del Nuovo Testamento fosse come il Mosè del Vecchio. Ora, Paolo era un missionario, profeta per i gentili. Ora, confidiamo che in questo, che le persone comprendano che Paolo, ora, dove penso che lui l'abbia ricevuto, che sapete che una volta lì un grande profeta del Signore, una donna sunamita perse suo figlio, e così lei andò da Elia e gli chiese del bambino. E lui disse: prendi questo bastone a Gehazi, il suo servitore, vai a metterlo sul bambino. E credo che sia quello dove Paolo ebbe l'idea di porre fazzoletti, perché Elia sapeva che qualsiasi cosa toccasse era benedetta, se solo poteva portare la donna a credere la stessa cosa. Ma la fede della donna non era in ciò che lui toccava, era nel profeta. Allora scopriamo che al tempo di Paolo prendevano fazzolette e grembiuli, le persone di fede maggiore credevano e ponevano questi fazzolette e grembiuli sulle persone, e spiriti malvagi uscivano da loro e venivano guarite. Ora sappiamo che Paolo se n'è andato da molto tempo, ma lo Spirito Santo è ancora qui, egli non fa preferenze personali, ed egli dà sostegno a persone tra la gente, i ministri, per credere che quell'uomo, qualcosa di lui che dimostri che Dio è con quel pastore, ed essi lo credono. E in tutto il pieno Vangelo le persone che credono prendono fazzoletti, grembiuli e così via dai loro corpi e li pongono sui malati e gli afflitti, ed essi guariscono. E con ciò abbiamo un successo maggiore di qualsiasi cosa ancora che... Tempo fa una cara donna tedesca, io li invio a migliaia, e lei ne ricevette uno e fece entrare i suoi vicini. Non aveva un pastore, così fece venire i vicini a pregare e confessò tutte le sue colpe. Ecco una cosa che dovete fare: mettere a posto le cose con Dio, perché l'afflizione potrebbe essere su di voi per quello scopo, e così per portarvi a Dio. Così confessate tutti i vostri peccati. E quando lo fece, lei lo pose su di sé. Era stata paralizzata dall'artrite per circa 20 anni e disse: bene, vecchio diavolo, ora le opere sono state fatte, quindi vattene, eccomi arrivare. Si alzò subito dalla sedia a rotelle e si allontanò camminando, proprio così semplice. Vedete, disse, bene, ogni cosa è completa ora, le opere sono tutte concluse, quindi mi alzerò proprio e camminerò. Ecco come dobbiamo crederlo, proprio in quel modo il più semplice possibile. Noi, le persone oggi rendono il Vangelo troppo complicato per le persone, vedete? È sempre stato il motivo per cui la gente comune non lo afferra. E il Vangelo è stato mandato per tutti, ma di solito è la gente comune che lo ascolta. Luca disse: la gente comune ascoltava Gesù con gioia, la gente comune. E così Dio lo rende così semplice. Egli disse in Isaia: persino uno stolto non potrà smarrirsi. Quindi non vogliamo mai renderlo complicato, è semplice. La semplicità del crederlo, solo avere fede. Non spostatevi da ciò, rimanete proprio con ciò e Dio si prenderà cura del resto. Ora, ieri sera vi ho fatto fare tardi, stasera cercherò di pregare per i malati, e penso che Billy mi abbia detto poco fa di aver distribuito un gruppo di biglietti di preghiera alle persone. Il motivo per cui lo facciamo e di tenerla allineata, così chi può venire e chi non può, e ognuno che può ricevere un biglietto può venire sul palco. Ma chiunque sia mai stato nella riunione sa che ci sono 5 guariti nell'uditorio, mentre uno è guarito sul palco. La fede è sempre più grande nell'uditorio. Ora, molte persone vogliono che imponiate le mani su di loro, quello va perfettamente bene, quella è la scrittura. Gesù disse: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, se imporranno le mani sui malati riceveranno guarigione. Ora, quella è la parola di Dio, quindi lo crediamo. Ora, ma avete notato, in un certo modo quella era un'usanza giudea, non era così con il gentile. Ora, quando la figlia di Jairo giaceva in punto di morte, mandarono a chiamare il Signore Gesù, e quando lui, mentre stava andando là, la ragazza morì, forse nel percorso dal litorale fino alla casa, e venne un corriere e disse: non disturbarlo, lei è già morta. E osservate cosa disse Jairo. Disse: mia figlia giace in punto di morte, ma vieni ad imporre le tue mani su di lei e lei sarà sanata, lei sarà guarita. Quello è ebreo perché era un maestro, rabbino. Ma avete notato il romano, il gentile? Quando Gesù venne per guarire il suo servitore, disse: non sono degno che tu venga sotto il mio tetto. E disse: solo io sono uomo con autorità. Disse: io dico a quest'uomo vai, e lui va, a quest'uomo viene, e lui viene. Vedete? Stava dicendo a Gesù che aveva riconosciuto che lui stesso, Cristo, aveva autorità su ogni malattia. Proprio come lui aveva autorità sopra i 100 uomini che erano sotto di lui, vedete? Anch'io sono uomo con autorità e dico a quest'uomo che è sotto la mia autorità, vieni o vai, e lui lo fa. Parla soltanto la parola e il mio servitore vivrà. Ecco tutto. Avete notato cosa disse il nostro maestro? Egli si girò e disse: non ho trovato fede simile in Israele, vedete? Vedete? Parla soltanto la parola, è tutto quello che devi fare, perché sapeva che ogni malattia, ogni afflizione, tutto ciò erano sotto il controllo di Cristo. Tutto ciò che egli deve fare è parlare la parola. Ed egli mandò la sua parola e li guarì, vedete? Quindi sappiamo di aver bisogno della sua parola. È la parola che ci rende liberi. Ora stasera, se osservate i testi, voglio dare solo una piccola base. Ieri sera, il motivo per cui non ho pregato per i malati ieri sera, per prima cosa, non sapevo se permettessero di pregare per i malati qui in chiesa o meno. Sapevo che era in una chiesa, un gruppo di fratelli l'aveva sponsorizzata, ma era in una chiesa e voglio stare molto attento a non fare niente che arrechi offesa o ostacoli. Voglio fare proprio come penso sia la cosa giusta da fare. Poi io ho visto tutti i malati e gli afflitti e un fratello ha detto: certo, lo credevano. Oggi mi è capitato di trovare che questa chiesa Open Bible, che mai ho amici così meravigliosi in quella chiesa, il fratello Mitchell era uno di loro. Una sera stavamo tenendo una riunione alla chiesa del fratello Mitchell e suo genero non aveva lo Spirito Santo, non conoscevo suo genero o sua figlia, e lei era là ed era sterile, non aveva figli. E mentre stavo ancora parlando, lo Spirito Santo parlò alla ragazza e disse: così dice il Signore, tu avrai il bambino. E tuo marito, seduto là, così dice il Signore, egli riceve lo Spirito Santo. Lui ricevette lo Spirito Santo. Quella sera, dopo il servizio, il fratello Brian non aveva ancora avuto figli, così cominciarono a chiamarlo nonno. 9 mesi e quel bambino. Quindi essa non ha mai fallito, osservatela quando essa dice così, è perfetta in quel modo. Ho 53 anni, ho visto visioni da quando ero un ragazzino, non ne ho mai visto fallire una e non può fallire, Dio non può fallire, quella è una cosa che Dio non può fare, egli non può fallire ed egli non può perché egli è Dio. Ed ora vogliamo leggere una parola qui nella Bibbia, perché so che le mie parole sono la parola di un uomo. Queste sono le parole di Dio, quindi essa non può fallire. Ed ora stasera, per una breve lettura della Scrittura, voglio prendere un paio di punti. Prima voglio leggere da proprio ora per routine, proprio il modo di leggere è un breve servizio di routine su cui basarci un po'. Il messaggio, se non afferrate la cosa, solo voi dovete avere fede. C'è solo un modo per essere guariti o salvati, ed è per fede. Le vostre emozioni non vi salveranno, le vostre idee mentali non vi salveranno. Deve essere fede. E la fede non fallirà mai quando lo credete davvero. Ora, è un peccato non avere circommesse qui in questa città, in qualche auditorium, dove se prendiamo solo messaggi sulla fede, edifichiamo le persone su quello. Lasciamo che vengano tutte queste persone malate, che sono sedute qui, in tutto l'edificio. Osservare sera dopo sera, vedere cosa avviene. Stare attenti alla fede finché qualcosa si ancora davvero. Allora lo ottengono. Quando la fede si ancora rimane là, non sarà mai smossa, niente può smuovere la fede. In una fila di preghiera trovo che circa il 99% che viene sul palco, ho sentito persone dire: oh, fratello Branham, ho tutta la fede. Allora cosa fate lassù? Vedete voi, è speranza invece di fede, vedete? Se è fede, voi sapete qualcosa, è proprio così certa. Se siete seduti qui, è più certa di quanto voi siete seduti qui. È un sesto senso, cinque sensi non la toccheranno, è il sesto senso. I cinque sensi non dichiareranno affatto la fede, è il sesto senso. E il sesto senso è quello che dichiara l'intera armatura di Dio. E l'intera armatura di Dio non è niente che uno dei cinque sensi dichiarerà. Lo credete? Guardate, fede, amore, gioia, pace, longanimità, mitezza, gentilezza, pazienza. Chi può dichiarare ciò tramite una parte della vostra scienza? Non potete farlo, è una fede, il sesto senso che avanza e lo dichiara, è la sostanza di cose che si sperano, l'evidenza di cose che non si vedono. Non lo vedete, gustate, percepite, annusato, sentite, lo credete, è così. Ed ora, e se stessi morendo voi, una pagnotta mi salvasse la vita, la pagnotta costasse 25 centesimi, e voi mi aveste dato il prezzo di acquisto di una pagnotta, 25 centesimi. Potrei essere felice con i 25 centesimi quanto e gioire tanto quanto se avessi nell'altra mano la pagnotta, perché ho il prezzo di acquisto del pane. E se avete fede, non importa quanto a lungo serva affinché la cosa accada, ce l'avete. Ecco tutto, vedete? Acquisterà ciò che state chiedendo. Oh, vorrei che potessimo afferrare proprio quel tanto, se solo poteste voi, se solo afferraste quel tanto, non una fede mentale, ma dal cuore. Allora non c'è nessuno, niente da nessuna parte che potrebbe mai allontanarvi da ciò scuotendovi. Quando qualcosa è ancorato, quello lo conclude. Non potreste rinnegarlo più di quanto potreste rinnegare di essere un essere umano, vedete? È proprio la parte reale. Dobbiamo crederlo. Ora voglio dire questo, che non sono un guaritore divino. Le persone mi chiamano così, ma non lo sono. Nessuno è un guaritore. Se un uomo viene e dice di essere un guaritore, state attenti a quel tizio. C'è qualcosa di sbagliato. Ne sono un salvatore. Potrei essere un salvatore tanto quanto potrei essere un guaritore, perché Egli, Cristo, fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure siamo stati guariti. È un tempo passato. Ogni peccato al mondo fu perdonato quando Cristo morì al Calvario. Lo credete? C'è un'espiazione di sangue sull'altare per i peccati del mondo, ma non vi servirà a niente finché non la accetterete e la confesserete. Ed Egli non può operare su ciò finché prima non lo dite e lo accettate per fede. Allora Egli è un sommo sacerdote per fare intercessione sulla nostra confessione. Vedete, Egli non può muoversi, Egli è legato, non c'è niente che possa fare finché prima non lo accettate, lo confessate e dal vostro cuore lo credete. Allora ciò lo tocca e allora Egli può iniziare ad operare su ciò e fare intercessione per voi. Eccovi. Così allora qualcuno ha detto, ho guarigione nella mia mano, ho guarigione. Oh, ebbene, se nella tua mano, allora cosa è successo al Calvario? Cosa è successo al sangue del Signore Gesù? Se strofinare olio o sangue o fumo, fuoco, qualsiasi cosa possa essere guarigione, allora cosa è successo al Calvario? Cosa è successo al sangue di Gesù Cristo? Non sorprende che le persone siano così confuse. Se solo potessero fermarsi un minuto per rendersi conto che c'è che è un falso, dichiara assolutamente solo che ce n'è uno reale. Ma la gente è proprio, non sanno in che direzione andare. C'è stato così tanto che si è fatto avanti nel nome di Spirito Santo, c'è stato così tanto che si è fatto avanti nel nome di guarigione divina, che la gente è assennata. Non si può quasi biasimarli per avere timore. Ma ricorda, amico, tanto certo quanto ce n'è uno che non è giusto, ci deve essere uno che è giusto. Ma cos'è peccato? È incredulità. Cos'è giustizia? Fede. E il peccato è solo giustizia pervertita. Cos'è una menzogna? È la verità rappresentata male. Cos'è un adulterio? È il giusto atto rappresentato male, nel modo sbagliato. Vedete ogni cosa? Ci sono solo due cose, sono il giusto e l'errato. E Satana non è un creatore, c'è solo un creatore, cioè Dio. Satana perverte ciò che Dio ha creato. Ma finché avete fede nel Creatore e Lui, Dio lo riporta al suo giusto posto. E se uno stelo di gran turco stesse crescendo e un pezzo ci fosse posto sopra, esso crescerebbe storto? Tirate su, spostate ogni ostacolo che lo sta intralciando e il sole verso cui sta spuntando, alla fine farà crescere quello stelo di gran turco proprio di nuovo dritto. Scacciate uno spirito malvagio, poi le persone dicono, ebbene non mi è successo niente. Voi tornate proprio a crescere dritti se lo credete e sapete che vi è successo qualcosa. Non c'è niente che vi trattenga dal crescere di nuovo dritti, tenetevi proprio saldi. Cioè, proprio come il sole. Il sole controlla tutta la vita botanica, il SOLE controlla tutta la vita botanica. Quando arriva la primavera, quel piccolo seme giace nel terreno, non potete nasconderlo. Non importa, metteteci sopra una pietra, si farà strada uscendo proprio da sotto quel cemento e alzerà il suo capo e loderà Dio. È vita, certo. Ecco perché potete sprofondare nel mare, potete bruciare il vostro corpo in cenere, ma voi, non importa cosa mai vi farebbero, risorgerete di nuovo. Dov'è la vostra erba più fitta in primavera se mettete il vostro cemento rocce sopra, proprio sul bordo del vostro vialetto? Perché è tutta quella vita là sotto. Quando quel sole inizia a splendere, sebbene sia sotto il cemento, deve trovare la sua via d'uscita, alza il suo capo e loda Dio. Tanto certo quanto quel sole inizia a raggiungerlo, esso esce. È così. E tanto certo quanto il FIGLIO che controlla tutta la vita eterna. Se esso raggiunge quel seme germinato, predestinato, accade qualcosa. Esso fa presa ed esso fa presa là. Si apre un varco attraverso ogni ostacolo che ci sia. Alla fine alza il capo e dice: lode a Dio, sapevo che era così. Tutto qui. Quella è fede. Credetelo. Non fate finta di credere. Siate un credente genuino. Ecco per prima cosa perché ho fatto la mia chiamata all'altare ieri sera prima di iniziare una fila di preghiera. Ieri sera avremmo potuto tenere la fila di preghiera, ma c'erano persone all'altare. Dobbiamo prima porre il fondamento. Dovete saltare su e afferrare qualcosa. È il modo americano di farlo, afferrare come una scimmia che si allunga verso qualsiasi cosa luccichi. Torniamo indietro e prendiamo il fondamento del Vangelo. Cristo è là. Su quella roccia edificate la vostra fede. Su Cristo. Non su qualche mitologia di qualche persona che viene, c'è molta sciocchezza ed agitazione. Tornate a quella parola e rimanete là su quella parola e non lasciate quella parola. Se è contrario alla parola, lasciatelo stare. Se è con la parola, credetelo. Ed è la dottrina della Bibbia sensata, sana, la guarigione divina. Se non c'è guarigione divina, è la caparra della nostra risurrezione. Ho visto un uomo ridotto ad un'ombra, morente di cancro sarcoma, reso perfettamente sano. Ho visto persone che erano morte, dichiarazioni mediche, redatte morte da 24 ore, risorte di nuovo in vita. Posso dimostrarlo tramite dichiarazioni mediche, vedete? So che è reale, Dio è Dio, egli non può fallire. La sua parola è così, ma dovete crederla, non solo immaginarla, crederla. Ora, passerà così tanto tempo parlandovi, non arriverò neanche al mio testo. Ed ora vogliamo, se trovate che dica qualcosa, insegni qualcosa che non è scritturale, siete in obbligo con me di venirmelo a dire. Sì, Signore, deve venire da questa Bibbia, deve essere una promessa di Dio. E allora sappiamo che là... Un dottore mi disse una volta, un bravo uomo, vorrei avere il tempo di raccontarvi la sua storia, come fu convertito, ma disse: oh, io credo, Billy, se qualcuno potesse toccare quel palo là fuori e crederlo, quelli che lo credono guarirebbero. Dissi: dottore, chi potrebbe avere fede nel toccare il palo? La fede non è un mito, si deve basare su qualcosa. Cosa c'è di più eterno della parola di Dio? Come l'anziano di colore giù al sud disse: preferirei stare sulla Bibbia che stare in cielo. Il suo capo gli chiese perché, disse: beh, la Bibbia ha detto cielo e terra passeranno, ma non la mia parola. Quindi se il cielo e la terra sono finiti, lui è ancora là perché si trova sulla parola. Ed è proprio così, stare sulla parola. Essa è la verità. Dio l'ha detto e nessun altro, niente altro al mondo prenderà il suo posto. Nessuna istituzione, nessuna denominazione, niente può prendere il posto della parola di Dio. E qualsiasi cosa contraria ad essere sbagliata secondo il mio modo di pensare. Ora leggiamo qui ora nella nostra preziosa Bibbia da San Giovanni il 12 capitolo e il 20 versetto. Poi voglio prendere Ebrei 13:8 per un po' di sostegno ed è sempre il tema della campagna. Ora, in San Giovanni, il 12:20, ora, di solito, la prima sera prima della guarigione, mi avvicino a questo testo e ogni volta cerco di essere un po' diverso. Orberano certi greci di quelli che salivano per adorarne la festa. Costora dunque accostatisi a Filippo che era di Bethsaida, città di Galilea, lo pregarono dicendo: Signore, noi vorremmo vedere Gesù. Filippo venne e lo disse ad Andrea e di nuovo Andrea lo dissero a Gesù. E in Ebrei 13:8 la Bibbia disse nel 13° capitolo di Ebrei e l'8° versetto che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora vogliamo avvicinarci a questa domanda ed ora io spero di non prendere troppo tempo per queste povere persone sofferenti sedute qui in queste sedie a rotelle e letti che barelle e sono in gravi condizioni così storpi. Ma ricordate che sono, forse queste persone potrebbero vivere una vita normale da storpi. Ma ci potrebbe essere un uomo seduto là in platea con problemi cardiaci e non saperlo. Potrebbe dover ricevere la sua propria ora o morirà stasera, vedete? Non lo sappiamo. Rendiamo proprio chiara la scrittura, se possiamo, con l'aiuto di Dio, in modo da essere in grado di aiutare tutto il gruppo a trovare, vedere ciò di cui stiamo parlando. Ora, ho alcune scritture annotate qui a cui voglio riferirmi ed ora voglio che preghiate con me mentre lo faccio. Ora la domanda è: come missionario ho avuto l'esperienza di incontrare ogni tipo di religione? Sono stato intrattenuto proprio recentemente a Bombay, India, con 17 diversi tipi di religioni, ognuna di esse rinnegava Cristo e Dio, vedete? Quello era solo un piccolo gruppo di essi, vedete? E ci sono ogni genere di idee, ogni genere di tutto. Ecco perché non posso, mi chiedo perché noi in America, sotto un solo Dio, con una chiesa ad ogni angolo così, non possono riunirsi e avere comunione. Non riesco proprio a capirlo. Posso comprendere quelle persone, un Dio diverso, ma che ne è di noi, vedete? Ora, e ognuno ha la propria idea mistica, ma ognuno di loro, i loro fondatori erano uomini che vissero e morirono e furono sepolti e sono ancora là. Ma solo una di esse è vera ed è il cristianesimo, perché il fondatore del cristianesimo visse, morì e risuscitò per dimostrare che egli era Dio ed è stato vivente per 2000 anni con noi, il che lo rende lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, ho letto da San Giovanni, torneremo indietro all'inizio di San Giovanni e iniziamo a parlare di Gesù per un po' e scopriamo qualcosa su di lui. Ora, se dicessi a tutti i cattolici qui, la vostra chiesa, crede che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Sì. Luterana, Battista, le Pentecostali, Chiesa di Dio, Assemblea di Dio, oh, tutti direbbero sì, certo. Ebbene, per me c'è così tanta differenza in giro? Ci deve essere qualcosa di sbagliato o qualcosa di giusto in giro. Si è troppo divisi. Ora c'è solo un modo in cui possiamo scoprire oggi se oggi egli è lo stesso che era ieri. Scoprire cosa egli era ieri e poi metterlo alla prova se egli è lo stesso oggi. Ora egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, questi greci che vennero al Signore Gesù o vennero da Filippo di Bethsaida, loro stessi erano curiosi. Avevano sentito di Gesù e volevano vederlo. Ora, c'è un vecchio detto, sono del Missouri, mostramelo. Ora, quei greci erano qualcosa di simile, noi volevano vedere lui. Non credo ci sia qualcuno che abbia mai sentito proferire il tuo meraviglioso nome senza volerlo vedere. Credo che se dicessi stasera in questo uditorio, quanti di voi vorrebbero vedere Gesù? Ognuno di voi alzerebbe la mano. È così? Ognuno di noi vorrebbe vederlo ovunque. Ebbene allora, le scritture non possono mentire. Se questi greci ricevettero la loro richiesta di vederlo, allora perché noi non possiamo se egli è lo stesso? Ora, pensateci soltanto. Mi prenderò il tempo. Non voglio che siate nervosi. Sedete solo tranquilli per un po' e ragionateci su mentre parliamo. Ora, se egli è lo stesso, e Dio mi perdoni l'usare quella parola per fare un punto, se egli è, lo sappiamo. Ora, allora perché non possiamo vederlo se loro poterono vederlo? Ora, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, l'unico modo in cui possiamo scoprire se siamo nel giusto o meno è tornare indietro e scoprire cosa egli era ieri e poi egli è lo stesso, oggi e lo sarà per sempre. Ora, se sapete quando fu fatta questa affermazione, fu fatta nel Nuovo Testamento, crediamo, fu Paolo, scrivendo il libro di Ebrei per gli ebrei, separando la legge dalla grazia. E scopriamo qui che lui disse Gesù Cristo è lo stesso ieri nel Vecchio Testamento, oggi e in eterno, lo stesso. Ebbene, allora credo che nel Vecchio Testamento fosse ancora Gesù Cristo. Credo che la colonna di fuoco che seguì, guidò Israele attraverso il deserto era Cristo. La Bibbia disse che lo era. Ogni insegnante sa che esse è l'angelo del patto che era Cristo. E poi quando Gesù era qui sulla terra disse ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Sono venuto da Dio e vado a Dio. E dopo che quella colonna di fuoco fu fatta carne in forma di uomo, il figlio di Dio dimorò tra noi, manifestò se stesso e dimostrò Dio perché egli era la manifestazione di Dio in carne. Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso. Poi dopo la sua morte, sepoltura, risurrezione e ascensione, Saulo di Tarso era in cammino verso Damasco per arrestare quelle persone che erano diventate pentecostali. E lungo la strada fu gettata a terra da una grande luce, la stessa colonna di fuoco ritornata a Dio, venuta da Dio, ritornata a Dio, ed egli disse, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Lui disse, chi sei tu, Signore? E gli disse, io sono Gesù, vedete, e ti è duro recalcitrare contro gli stimoli. Ora tornate indietro e scoprite, vediamo che noi lo passeremo più ampiamente durante la settimana, lo renderemo più chiaro, ma io non ho messo la sveglia al mio orologio stasera, guardo quell'orologio là, quindi cercheremo di lasciarlo così. Ora nel Vecchio Testamento egli era una colonna di fuoco, sulla terra egli era il figlio di Dio manifestato, lo stesso Dio in carne, ed ora egli è nella forma dello Spirito Santo. Santo. Lo stesso Dio in tre uffici, Padre, Figlio e Spirito Santo, rendendosi. Ecco perché Matteo disse: battezzatevi nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Era la paternità, la figliolanza e lo Spirito Santo. Lo stesso Dio che usa tre diversi uffici. Dio che condiscende. Dio santo non poteva avvicinarsi al peccato. Bene, persino una bestia che toccava il monte doveva essere trafitta. Era così grande il terremoto che gridarono anche che parli Mosè, non Dio, perché il peccato era orribile. E poi Dio ha fatto carne fra noi operando con noi. Prima Timoteo 3:16. Senza controversia, grande è il mistero della Deità, poiché Dio è stato manifestato in carne. Egli era là in carne facendosi riconoscere un po' più vicino a noi. Ora, cosa egli morì per redimere una chiesa e tutto quello che era in lui? Ora, egli è venuto nella forma dello Spirito Santo, Dio sopra di noi, Dio con noi, Dio in noi. Vedete, Dio in noi, lo stesso ieri, oggi e in eterno, lo Spirito Santo che opera, porta avanti, conclude le opere di Cristo che erano in Cristo. Ora, ricordate, tutto quello che Dio era, lo riversò in suo Figlio, Gesù Cristo. E tutto quello che Cristo era lo riversò nella sua Chiesa, vedete? Ciò rende Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora notate, scopriamo cos'è egli era. Ora nel principio, primo Giovanni, il primo capitolo, rimarremo in Giovanni stasera. Domani sera entreremo in altro letture e così via, un altro scrittore, qualche altro punto nella Bibbia. Ma notate, ora nello scritto di Giovanni comincia qui dietro, nel principio era la parola. Ora cos'è una parola? Una parola è un pensiero espresso, dovete pensarlo prima di esprimerlo. Ecco perché Gesù disse ai farisei, voi ipocriti, come potete proferire il bene quando mi chiamate buono? E così via, quando egli sapeva che nei loro cuori pensavano male di lui. Disse dal cuore, la bocca parla dal cuore, se non lo fa allora sono i vostri pensieri che si esprimono e voi esprimete qualcos'altro, allora ipocrisia non viene dal vostro cuore. Così nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa non era stata ancora espressa e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi.
The Word, Christ is the Word.
La parola, Cristo è la parola. Ora, quando egli venne sulla terra, nel principio era la parola e la parola pensata, e poi la parola, una volta espressa in Eden, divenne realtà. Dio non può dire nulla e poi ritrattarlo. Ecco perché basiamo le nostre speranze su Dio, perché Dio, essendo infinito, non può cambiare. Se io posso dire qualcosa oggi, domani potrei pensare diversamente. L'anno prossimo potrei essere molto più intelligente e posso pensare diversamente. Voi potete, ma non Dio. Ogni decisione è perfetta. Quando Dio dice qualcosa una volta, è eterna in quel modo, non può mai essere cambiata. Ed ora Dio, ecco perché Gesù era l'agnello di Dio ucciso prima della fondazione del mondo, perché era nei pensieri di Dio. E quando la parola fu espressa, allora essa divenne carne e dimorò tra noi. Oh, amo quello. Quello mi dà una tale speranza. Io amo quello perché dà la sicurezza che il grande Dio infinito che serviamo sapeva ogni cosa e ci conosceva prima che il mondo fosse mai creato. Quanto è glorioso quello! Le persone sono spaventate, dico, avete paura. Coloro che gli ha preconosciuto li ha chiamati, coloro che ha chiamati li ha giustificati, quelli che ha giustificati li ha già glorificati. Dico, avete paura, solamente guardate Dio come piccoli bambini e tenetevi a ciò e credete a Dio vostro Padre, Egli vi ama. Egli ha fatto tutto quello che poteva per redimervi. Siete. E la Bibbia disse che l'Anticristo sedusse tutti quelli che vivevano sulla terra i cui nomi non sono scritti nel libro della vita e dell'agnello. Fin dalla fondazione del mondo, Dio tramite la sua preconoscenza vi vide, mise il vostro nome nel suo libro ed ecco perché siete qui stasera, perché avete risposto a quella chiamata. Dio vi preconosceva e vi ha chiamati e voi avete accettato la sua chiamata. Ora voi dite, potete, io, ogni uomo cerca la propria salvezza con timore e tremore. Spero che il mio nome sia fra quelli, ma se il mio nome è mai stato sul libro della vita, fu posto là prima della fondazione del mondo quando l'agnello fu ucciso per me nel pensiero di Dio. Egli è infinito. Non si gestisce un'attività solo a casaccio. Io non gestisco i miei affari così e voi non lo fareste con i vostri. Dio non lo fa con i suoi. Cristo venne per redimere quelli che Dio previse e preconosceva che sarebbero venuti a Lui. Non siete felici di essere venuti? Ed ora con riverenza dite, fratello Branham, io ci sono. Io non lo so se siete nella chiesa, ci siete. E l'unico modo per entrare nella chiesa tramite uno spirito, siamo tutti battezzati in un unico corpo tramite lo Spirito Santo. Non ci uniamo adesso all'unirsi alla chiesa, va bene, ma sono stato con la famiglia Branham 53 anni e non mi hanno mai chiesto di unirmi alla famiglia. Ci sono nato dentro, quindi sono diventato un Branham per nascita. Ed ecco come un uomo diventa un cristiano quando nasce dallo Spirito Santo. E poi se siete nati dallo Spirito Santo, allora diventerete tramite Cristo, essendo morti in Cristo, diventate la reale progenie di Abramo e siete eredi con Abramo secondo la promessa. Di cosa ha timore la Chiesa? Mi sono sempre chiesto qual è il problema con la gente pentecostale. Loro hanno abbastanza fede da far esplodere il mondo. E hanno abbastanza fede per ogni tipo di guarigione, ma hanno timore di usarla. Quello è il diavolo. Se potessimo separare quell'ombra di oscurità dalle persone, qualcosa accadrà. Ed ecco il mio scopo qui. Trovo due persone, due classi, una di esse fondamentalista. Oh, loro sanno in che posizione sono, accettando Cristo, posizionati in Lui, ma non hanno fede. E trovi i pentecostali, molta fede, ma non sanno chi sono. Proprio come un uomo che ha soldi in banca, non sa scrivere un assegno e l'altro non ha soldi in banca e sa scrivere un assegno. Se mai poteste mettere insieme i due avreste qualcosa. E se potessi mai far comprendere alla gente pentecostale che sono figli e figlie di Dio. Seduti nei luoghi celesti proprio ora in Cristo Gesù che Dio ha preconosciuto prima della fondazione del mondo. Ci ha ordinato di predicare il... Di cosa avete paura? Non importa cosa sia. Passa rapidamente la fuori. Prendete la parola di Dio e credetela. Restate seduti come bambini e dite di essere la progenie di Abramo. Quando Abramo chiamava le cose che non erano come se fossero, perché Dio aveva detto così. Un uomo di 75 anni, sua moglie di 65 anni, e disse che avrebbero avuto un bambino. Cosa pensate che facciano? Vengono dal dottore e dicono, prepara le cose, avremo un bambino. Ebbene dicono, l'uomo è pazzo. Chiunque prenda la parola di Dio, il mondo li chiama pazzi. Paolo disse nella via che chiamate eresia, pazzia, ecco come io adoro il Dio dei nostri padri. Sono felice di unire le mie mani alle sue stasera. Ecco sì, Paolo, anche lui molto fondamentale nella parola. Ora notate che cos'era lui? Qualunque cosa lui fosse, è sempre stato e lo sarà sempre. Ora voglio che notiate. Egli era la parola, egli era il pensiero di Dio, di un Redentore manifestato. Ecco cos'è egli era. Egli era la parola. E in Ebrei, il quarto capitolo e il dodicesimo versetto, la Bibbia disse che la parola di Dio è più potente, più viva di una spada a due tagli, persino un giudice dei pensieri e del cuore. Dio conosce persino cosa c'è nella vostra mente. Ora consideratelo, la parola di Dio è più potente, più affilata di una spada a due tagli. Ed esse è un giudice dei pensieri del cuore. Quella è la parola. Ecco perché non potevano credere a Gesù, non potevano comprenderlo. Egli disse loro, investigate le scritture, esse sono quelle che testimoniano di me. Investigate le scritture. Egli disse a quei sacerdoti istruiti, studiosi, investigate le scritture, esse sono quelle che testimoniano di me. In altre parole, esse, io manifesto le scritture, io sto rendendo realtà la parola di Dio. Investigate le scritture. Loro avevano la propria idea in merito a ciò, ma egli aveva la via giusta. Avevano il modo in cui il Messia sarebbe arrivato, probabilmente lungo i corridoi dorati, stringendo la mano a Caiafa, il sommo sacerdote, ed egli fosse venuto a loro modo. Ma guardate come egli venne. Non venne contrariamente alle scritture. Egli venne esattamente nel modo in cui disse la scrittura. Disse, investigate le scritture, esse sono quelle che testimoniano di me. E se io rendo manifeste le scritture, e se non compio la manifestazione tramite le mie opere, allora non credetemi. Oh, che affermazione! Un uomo che poteva prendere la parola di Dio scritta e farla venire a compimento proprio davanti a loro. E comunque lo rifiutarono per le loro tradizioni. Non sorprende larga la via che conduce alla perdizione. Esatto, stretta la porta e angusta la via che conduce alla vita. Cristo era là, tutti vogliono qualcosa che abbia fascino, abbia sopra molte decorazioni. Cristo è umiltà. Qui non molto tempo fa, un certo uomo, mio amico, doveva andare a Chicago per parlare in un convegno e perché sui nastri avevo fatto un'affermazione che non erano mele che Eva aveva mangiato, l'uomo lo rifiutò. E quando lo fece andò a prendere un uomo, la grande gerarchia da una grande istituzione di Chicago, e l'uomo venne a parlare. E quando lo fece aveva scritto tutto in un libro grande circa così, un sermone intellettuale. Non avreste potuto sentirne uno migliore, ma quando lo pronunciò scoprì che quelle idee intellettuali non funzionavano con la gente del pieno Vangelo. Egli salì camminando con il petto in fuori e lo disse con noncuranza e persino li prese in giro ogni cosa. Ma quando lo fece scoprì che non era andata tanto bene, così scoprì di essersi sbagliato, chiuse i suoi libri e scese con le spalle abbassate scendendo umilmente. Il vecchio santo era seduto in un angolo, diede un colpo al suo vicino, disse, se fosse salito nel modo in cui è sceso, sarebbe sceso nel modo in cui è salito. Quindi è proprio giusto. Uomini che sono nati dallo Spirito di Dio conoscono Dio tramite un'esperienza ed è esattamente con la parola. Vi dicono, lo Spirito Santo è entusiasmo, non è questo, non è quello, è contrario alla parola. La parola disse che è giusto. Pietro disse il giorno di Pentecoste, la promessa è per voi, per i vostri figli, per quelli che sono lontani, quanto il Signore nostro Dio ne chiamerà, e per chiunque voglia che venga. Ora, notate, Gesù poteva stare là e dire, se non compio le opere che il Padre mio disse che avrei fatto, allora non credetemi. Ora andate ad investigare le scritture. Se vi chiedete di ciò che sto facendo, allora andate ad investigare le scritture perché in esse pensate di avere vita eterna ed esse sono quelle che testimoniano di me. Ora guardate le scritture e vedrete in che giorno state vivendo. Disse voi ipocriti, vedete il tramonto del sole, dite, oh, è rosso e minaccioso, domani ci sarà pioggia. Se è chiaro, domani sarà un bel giorno. Disse, potete discernere l'aspetto dei cieli, ma il segno del tempo non potete discernerlo. Se non compio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Ora ecco un'affermazione. Quello lo rendeva lo stesso a ciò che era Dio. Essendo il figlio di Dio, egli era uguale a Dio. Come ha detto la Bibbia, non lo reputo rapine perché egli era Dio manifestato in carne. Ora, osservate ora cosa stiamo cercando di posizionare, che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ecco, egli si trovava qui e la parola di Dio prediceva. Cosa sarebbe accaduto in quel giorno? Ed ecco, egli era qui a farlo, ed egli disse: investigate le scritture, perché in esse pensate di avere vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Se non compio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Ma se compio le opere, non potete credere a me, credete alle opere. Ora, osservate attentamente ora, quali scritture nella Bibbia e il Vecchio Testamento testimoniavano di Gesù? Egli disse: le scritture, esse sono quelle che testimoniano di me. Ora, se egli disse che tutta la scrittura è ispirata, voglio vedere il tizio che mi dice che essa si contraddice. Essa non si contraddice, perfettamente in armonia, è nascosta agli occhi dei savi e degli intendenti. Gesù disse così, ma sarebbe rivelata ai fanciulli che avrebbero appreso. Così i farisei avevano il loro modo in merito a ciò, ma ecco venire a Dio con il suo modo in merito a ciò, vedete? I farisei pensavano che sarebbe stato in questo modo, egli era del tutto fuori dalle scritture per il loro pensiero. Ma egli era perfettamente nelle scritture per il suo modo di pensare, quindi dovete far sì che la mente che era in Cristo sia in voi per conoscere la scrittura. Ed ora esse, disse Gesù, ora esse sono quelle che testimoniano di me. Ora potremmo prendere un'altra ora o due e senza far mai recepire le cose che sono scritte di Gesù, fin da egli è la progenie della donna dal giardino dell'Eden. Isaia 9,6 è uno che parlò della sua nascita e tutto in merito. È una vergine, concepirà tutto ciò di cui parliamo. Ma ora, poiché tralasceremo questo, le scritture che parlano di come egli sarebbe venuto, tutti voi sapete che loro lo mancarono di un milione di miglia, come egli nacque, mite entrando seduto su un puledro d'asina, e mancarono di vedere. Uscì dalla piccola tribù di Giuda e così via, da Betlemme di Giudea. Non sei tu il minimo tra tutti i principi, ma da te uscirà il Cristo, il Liberatore. Mancarono di vedere tutto quello. Ora, ma tralasceremo tutto questo e lo porteremo fino alla scrittura che testimoniò delle sue opere. Perché egli disse solo: se non potete credere a me, credete alle opere che faccio, perché esse testimoniano di me. In altre parole, se non potete credere che sono nato di nascita virginale, se non potete credere a tutte queste cose che sono dette dalla scrittura, se tutto quello vi accecate e non potete vederlo, allora verificate che le opere che faccio testimoniano di me, perché sono scritte nella scrittura. Ora vedete, perché egli è la parola. Ed egli era la parola nel Vecchio Testamento, egli è la parola nel Nuovo Testamento, ed egli è la parola ora, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi egli non può cambiarla, è sempre la parola. Ora le sue opere. Ora, se tornassimo indietro nel Vecchio Testamento per stasera e prendessimo una cosa che fu testimoniata, di cui le sue opere testimoniarono, volgeremo, e annotatelo voi che lo state annotando, Deuteronomio il 18 capitolo. Leggete proprio tutto il capitolo, sarebbe, vi farà bene leggere l'intera cosa. Deuteronomio 18. Ora sappiamo che Mosè abbandonò l'Egitto non temendo l'ira del re e seguì l'angelo di Dio, perché disse di aver stimato il vituperio di Cristo ricchezza maggiore di quelle d'Egitto. Ora osservatelo, il popolo che l'Egitto guardava come schiave e imbrattatori di fango, Mosè li vedeva come figli eletti di Dio. Ora, lui era un profeta chiamato. I profeti sono preconosciuti, sono posti nella Chiesa come gli uffici, i cinque uffici nella Chiesa. Prima ci sono apostoli, profeti, dottori, pastori, evangelisti, vedete? Dio pone quegli uffici nella Chiesa. Poi ci sono nove doni spirituali in quella Chiesa, che sono il parlare in lingua, profezia e così via. C'è molta differenza tra profeti. È un uomo che dà una profezia a un profeta. Una profezia deve essere giudicata da due o tre giudici. Un profeta nasce profeta e cresciuto profeta, vedete? È preordinato da Dio per quell'epoca. Notate ora, Mosè, essendo colui che Dio aveva suscitato, e alla sua dipartita in Deuteronomio 18 lui parlò ai figli di Dio e disse che
shall raise up a prophet like me.
Il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me.
Mosè,
la guida, colui che liberò Israele. Disse che il Signore nostro Dio susciterà fra voi dai vostri fratelli un profeta come me. E Dio disse avverrà che chi non crederà a quel profeta sarà tolto di mezzo al popolo. Quindi quello è suscitare un profeta. Ora comprendiamo che egli doveva essere il super profeta Dio. Credo che Davide, il profeta Davide, avesse lo spirito di Dio in sé. Doveva essere Gesù, era il figlio di Davide. Guardate Davide, re rigettato dal suo stesso popolo. Salì sulla cima del monte degli Ulivi e guardò indietro e pianse sulla città perché fu rigettato. 800 anni dopo il figlio di Davide, un re rigettato, pianse su Gerusalemme. Cos'era quello? Lo spirito di Cristo in una porzione in Davide. Guardate Giuseppe, nato fra i suoi fratelli, odiato dai suoi fratelli, amato da suo padre, gli fu dato un mantello di molti colori, perfettamente come Cristo. Notate, venduto per circa 30 pezzi d'argento, gettato in una fossa, apparentemente morto. Nella sua tentazione il coppiere e panettiere, uno perduto e l'altro salvato, la stessa cosa con Cristo sulla croce. E fu tirato su da questa fossa e andò a sedersi alla destra di Faraone, e nessuno poteva vedere Faraone senza passare attraverso Giuseppe. E Gesù fu risorto e siede alla destra di Dio, e nessuno può venire al Padre se non tramite il Figlio. E quando Giuseppe partiva per andare davanti, la tromba suonava davanti a lui e ogni ginocchio doveva piegarsi. Giuseppe sta arrivando. E quando Gesù lascerà quel trono per tornare sulla terra, una tromba suonerà, ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà. Come potremmo analizzare i profeti e mostrare che era lo spirito di Dio, di Cristo in quei profeti? Lo credete? Vedete, lui agiva soltanto, rappresentava Cristo, poi venne nella pienezza del profeta. Guardate Mosè come fu nascosto tra i giunchi, come Cristo portato in Egitto e così via, e proprio ogni cosa, un legislatore e cos'altro. Egli semplicemente ritraeva Cristo, poi quando Cristo venne in lui c'era la pienezza di quello spirito, vedete? Quello era la pienezza della deità corporale, era in Cristo. Loro lo avevano in misura. La stessa cosa stasera tramite lo Spirito Santo. Dio il giorno di Pentecoste, quella colonna di fuoco entrò in molte lingue di fuoco, lingue divise, invece di Dio si stava separando fra le persone. In quel giorno Dio era in una persona, Cristo. Ora egli è nell'intera Chiesa universale. Amen. Ragazzi, quello mi fa sentire religioso. Lode a Giova Dio, alleluia. Non lasciate che vi spaventi, non sono pazzo. Se lo sono, lasciatemi proprio come sono. Mi sento meglio in questo modo. Così proprio io, pensateci, qualcosa mi fa premere. Ecco, per la grazia di Gesù Cristo stasera sono salvato. Se egli viene, che differenza fa? Noi andremo con lui. Amen. Vale più di tutti i miliardi di mondi pieni di ogni cosa e vita sufficiente per vivere 100 milioni di anni. Non scambierei comunque posto con quella persona. Essere adottato nella famiglia di Dio ed essere uno dei suoi figli, che privilegio è! E le persone voltano le spalle ad una cosa del genere. Notate, il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me, e avverrà che chiunque non ascolterà questo profeta sarà reciso di mezzo al popolo. Quello era stato un insegnamento. Ora continuate a leggere fino in fondo al vostro 18° capitolo. Dio disse, ecco come riconoscerete un profeta ad Israele. È sempre stato insegnato di credere ai propri profeti. È giusto? È esatta. A chi è venuta la parola di Dio? Al profeta. La parola del Signore venne a Geremia, il profeta. La parola del Signore venne... era la parola del Signore. E sappiamo che quest'uomo era l'intera parola di Dio. Alleluia! Egli era la parola. E a Israele fu insegnato di credere ai loro profeti. Ora, cosa disse egli? Se c'è uno fra voi che è spirituale o profeta, io, il Signore, mi farò conoscere da lui in visioni, gli parlerò tramite sogni. E se ciò che questo profeta dice avviene, allora ascoltatelo. Ma se non avviene, allora non ascoltatelo. Ebbene, quello è solo buon senso. Certo, se l'ha detto e non avviene, è sbagliato. Se un profeta viene profetizzando, ciò non avviene, allora osservate e guardate se avviene. Se non avviene, allora è sbagliato. Se avviene, è la verità. Ecco come Israele riconosceva i propri profeti. Per 400 anni alla nascita di Cristo non c'erano stati profeti. Malachia fu l'ultimo profeta. Oh, avevano avuto molti falsi profeti, ma intendo veri profeti. Un giorno laggiù nella mangiatoia a Betlemme si fece avanti un fanciullo. C'erano magi da Oriente, seguirono il suo segno, una stella li guidò a lui. C'erano pastori sul pendio della collina che scesero per vederlo. Lui cresceva come un bambino, giocava come un ragazzo. Un giorno ci fu un profeta che uscì dal deserto chiamato Giovanni. Lui disse: il tempo è vicino, ravvedetevi e preparatevi. Un boscaiolo forte, oh, e un uomo dall'aspetto peloso, se venisse alla vostra porta lo fareste andare via. E lui, un tizio dall'aspetto peloso, uscì da là e rimase sulle rive fangose del Giordano e disse: ravvedetevi, perché il regno del cielo è vicino. E lui sgridò quella denominazione e disse loro dove era il loro posto, e aveva un pezzo di pelle di pecore intorno a sé. Odiava le donne immorali, perché lo spirito di Elia era su di lui. Elia le sgridò la stessa cosa a Israele in quel giorno e parlò di tutti i loro credi e come erano innamorati della First Lady del paese, come ha fatto l'America agendo come lei e vestendosi come lei, e quella Izebella, e lui glielo disse, giusto? Non risparmiò colpi su ciò. Eccolo venire di nuovo nella forma di Giovanni Battista, promesso di nuovo negli ultimi giorni per uscire di nuovo. Malachia 4, non Malachia 3 quando venne Giovanni, il mio messaggero davanti a me, Matteo 11:6. Ma anche vedete, quando questa Elia viene immediatamente dopo, il mondo sarà arso dal fuoco e i giusti cammineranno sulle ceneri dei malvagi. Quello non era Giovanni. Notatelo, egli restaurerà la fede dei figli verso i padri. E quando questo primo venne e restaurò la fede dei figli verso i padri, vedete, il giovane messaggio là stava andando verso i padri, i patriarchi, e oggi se ne sarebbero allontanati. E prima o poi ne verrà uno che romperà, nessuno saprà da dove viene o come se ne va, ma egli entrerà subito e restaurerà di nuovo la fede originale pentecostale che loro... Il bruco cattolico romano e la ruca mangiarono quel prezioso albero, riducendolo ad un ceppo. Ma Dio disse: io restaurerò, dice il Signore. Ci sarà luce sul far della sera. Quando il sole della sera uscirà, là ci sarà un albero con sopra del frutto da maturare. Amen. Osservatelo mentre lo guardiamo. Eccolo venire un giorno e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Giovanni rese testimonianza, nessun altro lo vide, nessuno vide i magi, la stella che i magi videro, loro non la stavano aspettando. E così egli viene solo a quelli che lo stanno aspettando. Giovanni sapeva, lui stava aspettando un segno. E così siate informati sulla scrittura e riconoscerete il vero segno di Dio. Dio viaggia sempre col segno. Notate, quei magi stavano aspettando un segno perché sapevano che una stella di Giacobbe sarebbe sorta. Dovrebbero, Daniele era il loro insegnante quando era, sapete da dove venivano gli antichi medio persiani? Si siedono ancora per strada in un gruppo di tre così studiando, e quando videro apparire quel visitatore celeste sapevano che stava per accadere qualcosa e lo seguirono finché trovarono il Messia. E quando giunsero a Gerusalemme dissero: dov'è colui che è nato re dei Giudei? La grande chiesa non ne sapeva niente, proprio altrettanto tanto sbagliata quanto lo è oggi, la stessa cosa, c'era di nuovo. Scopriamo che allora Giovanni disse: colui che mi ha detto nel deserto, vai a battezzare con acqua, ha detto, colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e rimanere. Egli è colui che battezzerà lo Spirito Santo e il fuoco, e Giovanni era là aspettando un segno, osservando. Lui disse: c'è uno fra voi, lui era così certo che sarebbe successo, disse, c'è uno fra voi proprio ora che voi non conoscete, c'è uno qui se guardate. Dopo un po' vide il segno sopra di lui, disse, io l'ho visto, ho riconosciuto il suo segno messianico. Ecco venire quella luce di Dio come una colomba scendere su di lui, la voce dal cielo dire, questo è il mio diletto figlio in cui mi sono compiaciuto di dimorare. E io uscì là nel deserto, fu tentato per 40 giorni e notti di Satana, preparandosi per il suo ministero. Quando si fece avanti in Giudea e da là cominciò a pregare per i malati, segni e prodigi iniziarono a seguirlo, la gente iniziò a credere, alcuni di loro lo derisero. Alcuni di loro che Giovanni aveva preparato lo riconobbero. Uno di loro da quel luogo era Andrea, il fratello di Simon Pietro. Rimase con lui tutta la notte finché fu convinto che egli era il Messia. Poi andò e disse a Simone, portò Simone. Ora Simone erano studiosi, se avete mai letto la loro vita. Loro padre era un vero insegnante, un fariseo. Ora osservate, stiamo proprio arrivando a qualcosa, non mancatelo. E Andrea fece sì che Simone venisse con lui alla riunione, e appena Simone entrò in presenza del Signore Gesù, colui che Andrea gli aveva detto essere il Messia, posso immaginare di sentire Simone dire, lo riconoscerò, saprò che aspetto avrà. Il mio anziano padre un giorno mi disse, Simone, sto invecchiando, pensavo che avrei visto il Messia. Abbiamo desiderato vederlo durante le epoche, ma ora sto diventando troppo vecchio, probabilmente non lo vedrò. Ma voi ragazzi non siate sedotti se egli verrà nella vostra generazione. Ricordate che ci saranno molti falsi culti che passeranno. Ma ricordate, siete ebrei, dovete credere alla parola di Dio e ascoltate. Quando quel Messia verrà, egli sarà esattamente ciò che la parola disse che egli sarebbe stato. Mosè, il nostro profeta, disse: il Signore nostro Dio susciterà un profeta fra noi. Ora sono passati centinaia di anni da quando ne abbiamo avuto uno. Stiamo avendo ogni genere di cose, ma lo stiamo aspettando. Ecco venire Simone avvicinandosi nella presenza del Signore Gesù, e Gesù guardandolo disse: ecco, il tuo nome è Simone e sei figlio di Giona. Quello gli tolse il formalismo, vedete. Non solo egli sapeva chi lui era, egli conosceva quel suo anziano padre devoto. Egli disse: il tuo nome è Simone e sei il figlio di Giona. E Pietro riconobbe proprio allora che quello era quel profeta, perché gli aveva detto esattamente la verità. E cadde ai piedi di Gesù, e Gesù lo rese il capo della chiesa a Gerusalemme. Senza istruzione sufficiente da firmare il proprio nome, ma lui aveva la rivelazione. Ecco cosa serve, giusto? Piacque a Dio posizionare lui, perché lui riconobbe scritturalmente che quello era il Messia. Ma c'era uno che si chiamava Filippo, lo entusiasmò così tanto che aveva studiato la Bibbia con un uomo chiamato Natanele. Da dove Gesù stava predicando fin dove viveva Natanele sono circa 15 miglia, se controllate. Probabilmente gli servì un giorno per andare là, e arrivò là e trovò Natanele sotto un albero che pregava. Posso immaginare Natanele dire: oh Geova, stiamo aspettando la venuta di un Messia. Oh, siamo in schiavitù romana, per quanto tempo soffriremo in questo modo? Oh, grande Geova, mandalo! E posso immaginare Filippo stare là a dire: benedetto Dio, aspetta che glielo dica, aspetta solo che glielo dica. E dopo un po', quando disse Amen e si alzò, lui non gli parlò dell'aranceto o dell'agrumeto, qualsiasi cosa avesse, disse: vieni a vedere che abbiamo trovato Gesù di Nazareth, il figlio di Giuseppe, questo è quel Messia. Oh, posso immaginare Filippo dirgli: ora aspetta un minuto qui, cioè Natanaele dire: ora aspetta, abbiamo avuto troppi validi studi biblici insieme perché tu vada in un estremismo simile, ora c'è qualcosa che non va. Bene, entriamo nella loro conversazione. Posso sentire alcuni di loro dire, sentire Filippo dire: ora aspetta un minuto, non ci è stato insegnato secondo le nostre scritture che quando il Messia verrà sarà un profeta? Assolutamente, Mosè disse così, noi crediamo ai nostri profeti ed egli sarà un profeta. Conosci quel vecchio pescatore laggiù da cui hai comprato quel pesce e non sapeva firmare la ricevuta? Oh, Simone, sì, oh, conoscevo persino suo padre, Giona, certo, lo conosco bene. Tuo fratello Andrea l'ha portato alla riunione ieri, appena entrato nella presenza di questo Gesù di Nazareth, gli ha detto che il suo nome era Simone ed era figlio di Giona. Che ne è di quello? Posso sentire Natanaele dire: andrò a vedere da me stesso. Lui ha avuto più rispetto di molti americani, rimarranno a casa a criticare, non andranno, non cercheranno neanche di scoprire. Così loro, eccoli venire parlando, fecero il giro del tratto curvo, e poi quando arrivò nella presenza di Gesù, ora osservate, e appena arrivò nella presenza di Gesù, Gesù lo guardò e disse:
behold an Israelite. And whom there's no guile.
Tu sei, ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. Quello era Gesù ieri. Ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. Ed egli lo guardò. Voi dite: bene, ha guardato com'era vestito. No, signore, tutti loro si vestivano allo stesso modo. La gente orientale indossava una veste. Avrebbe potuto essere un greco, avrebbe potuto essere egiziano, portando il turbante ogni... Vedete, egli non lo conosceva per il suo abito. Disse: un israelita in cui non c'è frode alcuna. Non solo un israelita, ma lui è un uomo onesto. E si fermò e lo guardò e disse: Rabbi, che significa maestro, quando mai mi hai conosciuto? Questa è la prima volta che ci incontriamo, come fai a conoscermi? E Gesù disse: prima che Filippo ti chiamasse quando eri sotto l'albero, io ti ho visto. Posso immaginare, si guarda intorno e là c'era il vescovo tal dei tali che stava dicendo: il primo che partecipa a una di quelle riunioni sarà scomunicato. Ma non faceva alcuna differenza, lui vide un Messia scritturale e si avvicinò di corsa e cadde ai suoi piedi e disse: Rabbi, tu sei il re di Israele, tu sei il figlio di Dio. Ecco come Gesù identificò se stesso ieri. Ecco come sapevano che era lui. Guardate, Gesù si girò e disse: perché ti ho detto questo? Tu credi? Vedrai cose più grandi di questa. Quella era la sua identificazione. Come potremmo passare al cieco Bartimeo di seguito fino a molti altri, molti altri via di seguito? Ora, ci sono solo tre razze di persone sulla terra. So che non lo credete, oppure non dico che voi non lo crediate. Molti non lo credono. Questa riunione, questo viene registrato, va in tutto il mondo. Quindi ci sono molte persone che non credono così. Sì, ci sono molte persone che non credono. Il motivo per cui lo dico in questo modo e parlo nel modo in cui faccio, non siete esattamente voi, ma questo va ovunque. Vedete, viene posto in 27 diverse lingue, così persone che non credono. Ma ci sono solo tre razze di persone, sono la gente di Cam, Sem e Japhet, sono giudei, gentili e samaritani. Guardate Pietro a Pentecoste con le chiavi, scese dai samaritani su alla casa di Cornelio ed è stata aperta da allora, vedete, tre razze di persone. Ora c'erano due razze che aspettavano un Messia, erano giudei e samaritani, e Gesù aveva bisogno di passare per Samaria. Guardate come egli identificò se stesso fra i giudei nell'essere il profeta di cui parlò Mosè. Ora egli sale dai samaritani, sale a Sicar lungo la strada per Gerico, ma fece il giro dai verso i samaritani. Devono sapere, devono riconoscerlo. Così egli venne in questa città di Sicar, c'era un piccolo luogo panoramico, un pozzo, è ancora là. Ed egli si sedette là stanco del viaggio e mandò i discepoli in città a comprare cibo. E mentre se n'erano andati uscì una bella donna, era una donna di cattiva fama, aveva cinque mariti. Lei sarebbe una stella del cinema molto popolare oggi, ma aveva cinque mariti e viveva con il sesto, sarebbe stata proprio in linea oggi. Ma lei uscì dalla città per prendere acqua, non poteva venire con le donne rispettabili. Se siete mai stati in Oriente, trovate che fanno differenza fra loro e le vergini, vanno al pozzo di buon'ora. Lei uscì verso le 11 e lei pose giù il grande secchio, è una grande cosa con un collo lungo, dei manici. Le ho viste mettersene una sulla testa, una su quest'anca e una su quest'anca e camminare proprio dritte. E parlano come sono in grado le donne, sapete, non versano mai una goccia d'acqua, è così. Camminano proprio là, lo fanno ancora, loro non hanno cambiato niente da quei giorni. E così egli si sedette vicino a questo pozzo. Lei mise i ganci per largano per calare nel pozzo e iniziò a calare il secchio e sentì un uomo dire: «Donna, portami da bere». E lei guardò là e c'era seduto un giudeo di mezz'età. Lui aveva solo 33 anni, non ancora 33 anni, ma ricordate in San Giovanni 6, dissero che sembrava averne 50. Dissero: «Sei un uomo di non più di 50 anni e dici di aver visto Abraham?» Egli disse: «Prima che Abraham fosse io sono». Vedete, non lo compresero, ma egli disse: «Mai». Un uomo di mezz'età verso i 50 anni, sembrava 50enne, seduto con la schiena contro il pozzo. E lei disse: «Non è usanza che voi giudei chiediate a me, una donna di Samaria, una tale cosa. Noi qui c'è segregazione, non abbiamo rapporti uno con l'altro». E gli disse: «Madonna, se sapessi a chi stai parlando, chiedereste a me da bere e ti darei acqua che non vieni qui ad attingere». Vedete, quello che stava facendo, ora stava contattando lo spirito della donna. Ora ricordate in San Giovanni 5:19, Gesù stesso disse: in verità vi dico, il figlio non può fare nulla da se stesso se non ciò che vede fare al padre». Quanti conoscono quella scrittura? Amen. Non quello che sento dire al Padre, quello che vedo fare al Padre, vedete? Esattamente come tutti i profeti minori, prima di lui, fecero proprio come Dio disse loro. Disse: «Non faccio nulla finché non lo vedo fare al Padre». Ora, il Padre lo aveva mandato quassù a Samaria dai samaritani per dar loro la testimonianza del Messia. I giudei l'avevano ricevuto, alcuni di loro. La maggior parte di loro lo respinse, il 90% di loro. Il 99%, sì, più di quello lo aveva rifiutato, ma quando mostrò loro chi egli era, allora egli dovette mostrare a Samaria chi egli era. E questa donna gli disse: «Il pozzo è profondo e non ha niente con cui attingere». Egli disse: «L'acqua che do io è vita, che gorgoglia». Cosa stava facendo? Contattando lo spirito di lei. Iniziarono a parlare di dove adorare a Gerusalemme ed egli disse: «Nostro padre è Giacobbe». Ora, la donna samaritana chiamò Giacobbe suo padre. Quello era il pozzo che diede a Giuseppe, certamente, disse. Lui beve da esso e lo diede ai suoi figli e così via. E tu dici che quest'acqua che hai è maggiore di quella e così via. Parlando. Poi dopo un po' Gesù trovò il suo problema, sapete cos'era? Egli disse: «Vai a prendere tuo marito e venite qui». Lei disse: «Non ho marito». E gli disse, hai detto la verità, perché ne hai avuti cinque, quello con cui vivi ora non è tuo marito. Ora osservate, ora i farisei lo videro fare questo, quei grandi studiosi di quel giorno, e dissero, quest'uomo è Belzebù, un chiromante, e chiunque sa che la predizione del futuro è dal diavolo, è uno spirito pervertito. E Gesù disse, parlate contro di me, io vi perdonerò, ma un giorno lo Spirito Santo verrà a farlo e una parola contro di esso non sarà mai perdonata, vedete? Il sacrificio non era stato fatto allora, ora lo è. Osservate queste donne, e gli disse, vai, prendi tuo marito e venite qui. Lei disse, non ho marito. Egli disse, hai detto bene, ne hai avuti cinque, e quello con cui vivi ora non è tuo marito. Osservatela! Fratelli, in quella condizione lei sapeva di Dio più di metà dei predicatori negli Stati Uniti. Dite, non è vero? Lei disse, Signore, vedo che tu sei profeta. Gli altri dissero, Belzebù. E lei disse, vedo che tu sei profeta. Noi sappiamo che quando il Messia verrà, quello sarà ciò che egli farà. Oh, mai! Loro avevano un insegnamento migliore. Quella donna in quella condizione lo vide velocemente. Che cos'era? Uno di quei semi di vita ordinato prima della fondazione del mondo. E non importa quanto religiosi ciò che stavo cercando di dirvi ieri sera, così tanti che pensano di essere santi pi saranno condannati. Nessuno può venire se il Padre mio non lo attira. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. E appena quella luce lampeggiò su quel piccolo seme predestinato, esso venne alla vita velocemente. Tutti gli altri erano tutti imparciti di scritture, gli era stato insegnato questo, quello e l'altro. Ma lei sapeva, lei disse, Signore, so che quando il Messia verrà, egli ci dirà queste cose. E gli disse, io che ti parlo, son desso. Lei andò in città, non le serviva nient'altro. Lei corse in città e disse, venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo proprio il Messia? E la Bibbia disse che le persone della città credettero in Gesù a motivo della testimonianza della donna. Sapevano che quello sarebbe stato il Messia. Se quello era lui, ieri dovrà esserlo oggi. È giusto? Ora ricordate, quando Dio prende una decisione, egli non può cambiarla. Ecco come egli identificò se stesso ogni volta. Ecco come identificò se stesso per i giudei. Ecco come egli identificò se stesso per i samaritani. Ora, noi gentili, mai una volta nella scrittura fu mai fatto per un gentile, no signore, perché loro non stavano aspettando un Messia. A quei giorni avevamo una clava sulla schiena e adoravamo un idolo, noi anglosassoni. Ma notate, Gesù profetizzò che lo Spirito Santo sarebbe venuto e avrebbe fatto la stessa cosa. Ora in chiusura vorrei dire questo. Come Abraham, e noi essendo in Cristo diventiamo progenie di Abraham. Ora non mancatelo. Notate, Abraham, quando arrivò il tempo della separazione, lui e Lot. Lot scese a Sodoma e poi arrivò a questo punto dove Dio si sarebbe manifestato. E un giorno Abraham, seduto alla porta della sua tenda, lui rappresentava la chiesa spirituale. Ora, ci sono tre classi di persone, l'incredulo, il falso credente e il credente. Ora l'incredulo erano i sodomiti, il falso credente era Lot, la chiesa normale, la chiesa denominazionale. E Abraham rappresentava la chiesa eletta, chiamata fuori, separata. Lui non era Sodoma, tanto per cominciare. Oh my! Osservate, quell'angelo non andò nell'altra chiesa, egli andò alla chiesa eletta. Tre di essi si avvicinarono, e osservate, quando essi si avvicinarono, Abraham uscì e disse, mio Signore, vieni, siediti, seduto alla porta della sua tenda. C'era qualcosa riguardo a quegli uomini, erano forestieri, polvere sui loro vestiti, ma si trattava di Dio stesso e due angeli. Ecco cosa ha detto la Bibbia. Abraham lo chiamò Signore, Elohim, è così, Signore Dio, Geova, colui che esiste da se stesso. Ed egli si avvicinò e si sedettero e parlarono con Abraham. E due di essi si alzarono e scesero a Sodoma, e Abram supplicò per Sodoma se egli potesse trovarne 50, se potesse trovarne 20 e così via, finché potesse trovarne 10, ed egli promise di risparmiarli per 10. Notate, giù a Sodoma c'erano due messaggeri senza fare segni e prodigi, un moderno Billy Graham. L'unica cosa che fecero fu accecarli e predicare il Vangelo acceca l'incredulo. Notate, lui, loro predicarono il Vangelo e chiamarono fuori Lot, e sua moglie si voltò a guardare indietro. Conosciamo la storia. Ma colui che rimase con Abram, osservatelo, egli era seduto con la schiena rivolta alla tenda e disse, dove, ora ricordate, lui era stato Abram fino al giorno prima e lei era stata Sarai il giorno prima. Ma ora è S-A-R-A e lui è A-B-R-A-H-A-M. Egli disse, Abram, dov'è tua moglie Sara? S-A-R-A. Disse, nella tenda dietro di te. Ed egli disse, io vi visiterò secondo il tempo della vita. Come faceva a sapere che era sposato? Come sapeva che aveva una moglie? Come sapeva che il suo nome era Sara? Ma notate, io vi visiterò secondo la promessa che egli aveva fatto. Io è un pronome personale. Era Dio, vedete. Ed egli disse, il tempo della vita con Sara sarà, lei ora avrà il bambino. Lei era proprio verso i 100 anni. E Sara all'interno rise e l'angelo, seduto all'esterno con la schiena voltata verso di lei, disse, perché Sara ha riso? Dicendo dentro di sé, queste cose non possono avvenire. Che tipo di telepatia era quella? E alla fine l'uomo diede il segno. E Gesù disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Non è strano che hanno un uomo, l'unica volta in tutta la storia del mondo là fuori fra le chiese denominazionali, con un nome come Abram, A-B-E-R-H-A-M, G-R-A-H-A-M. Strano, vero? La chiesa naturale sta ricevendo la sua visita. Cosa sta cercando di mostrare Dio? Cosa fece la egli? Quello era Dio in un corpo di carne, mostrando che Dio sarebbe stato nella sua chiesa negli ultimi giorni in un corpo di carne. Un corpo di esseri umani nella sua carne avrebbe manifestato la stessa cosa, perché se i giudei avevano quello fu l'ultimo segno che ricevettero i giudei. Quello fu l'ultimo segno che Abramo ricevette prima che il fuoco cadesse, ed eccolo qui fino allo stesso tempo oggi. Se Gesù Cristo è entrato nella chiesa tramite il battesimo dello Spirito Santo e ha parlato in lingua, ha guarito i malati e compiuto miracoli, qual è la stessa cosa che egli fece con Abramo lungo il cammino? Allora quello fu l'ultimo segno prima del fuoco, fu l'ultimo segno prima che Dio si allontanasse dai giudei. Eccolo, allora i gentili devono ricevere la stessa cosa, cioè la chiesa eletta e la chiesa nominale. Eccolo là, e qui c'è lo Spirito Santo stasera. Lo stesso Gesù Cristo che era ieri, oggi è in eterno per fare la stessa cosa. Egli è lo stesso Cristo, non può fallire. Egli è Cristo, vorremmo vedere Gesù. Se stasera uscissi per strada e prendessi un uomo e lo portassi qui dentro, avesse cicatrici di chiodi nelle mani e segni qui sul suo volto e sangue che scorre dalla cicatrice dei chiodi, qualsiasi ipocrita potrebbe farlo. Ma la vita, Dio ha risorto il corpo di Gesù Cristo ed è posto alla sua destra. Oh, credete? Quello è il... E io, un sommo sacerdote, seduto là per fare intercessione sulla nostra confessione. Ora, egli è il sommo sacerdote di Dio. Ma la vita che era in lui, lo spirito che era in lui è qua giù. Chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Perché poteva dir loro quello che stavano pensando, quello che stavano facendo, chi erano? Perché egli era la parola. La parola di Dio, Ebrei 4, disse, più affilata di una spada a due tagli, è un giudice dei pensieri del cuore. E poi, se questa parola, la fede viene in questa parola e Dio ha posto in ordine la sua chiesa, quella parola diventa la stessa cosa. Quello rende Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno la stessa cosa. Lo credete? Vi sfido a crederlo. Si sta facendo tardi, continuo proprio a parlare. Vi sfido a credere che è la verità. Signori, vorremmo vedere Gesù. Cos'altro sarebbe se un uomo entrasse qui con sangue su di lui e cicatrici di chiodi altro? Gesù, quando egli verrà, ogni occhio lo vedrà. Ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà quando il corpo di Gesù tornerà. Io credo nella sua venuta letterale, il corpo fisico che scende dai cieli con un grido, con voce d'arcangelo, la tromba di Dio. I morti in Cristo risorgeranno, ma il suo spirito è qui con noi. E mentre la Chiesa, come la piramide, arriva ad un punto, così la Chiesa ai giorni di Lutero, i giorni di Wesley, i giorni dei pentecostali. Ed ora, appena prima che la pietra della vetta arriva ad essa, quella Chiesa deve essere levigata così perfettamente al punto che lo stesso ministero che egli fece qui, il suo stesso spirito così predominante, porterà quello stesso corpo proprio in essa e risorgerà l'intera cosa. Esatto. Amen. Gloria a Dio! Guardate il retro del vostro dollaro americano. Da una parte dice il suggello americano, l'aquila con le cose in mano. Perché hanno messo il suggello egiziano e dice il grande suggello sull'altro lato? Non una dottrina della piramide, quella è assurdità. Sto parlando di qualcosa che loro dicono. Proprio come per una donna, ogni volta che si sposa si mette un velo sul viso. Lei sta andando verso suo marito, il capo, proprio come fece Rebecca. Si mise un velo sul viso per incontrare Isacco. Lei non ha un capo, Isacco è il suo capo. E la Chiesa dovrebbe essere così sottomessa alla parola di Dio. Essa vela il proprio volto, non ha capo. E la natura di una donna è sottomettersi ad un uomo. Ed ecco cosa dovrebbe fare la Chiesa, sottomettersi a Cristo, alla sua parola, alla sua dottrina, ai suoi principi. Lei non pensa da se stessa, lei non ha un capo, Cristo è il suo capo, non qualche gruppo ecclesiastico. Ma Cristo è il suo capo, la parola, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Alleluia! Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, quella stessa manifestazione della parola. Lo credete? Preghiamo. Padre Celeste, c'è una cosa di cui i tuoi servitori sono responsabili, predicare la parola. E tutto quello che possiamo fare è solo predicare la parola. Alcuni cadono sul ciglio della strada, alcuni si alzeranno e usciranno, alcuni si siederanno e si faranno domande, alcuni lo riceveranno. Esso andrà nel buon terreno, porterà i risultati. È sempre stato in quel modo. Tu hai detto che sarebbe stato in quel modo, ed ecco come va. È sempre stato in quel modo. E Padre, stasera prego che in questo piccolo gruppo qui, che esso cada al 100% su ogni persona. Fai loro sapere che la venuta del Signore Gesù è molto vicina. Noi non conosciamo l'ora, nessuno lo sa, solo il Padre lo sa. Gesù confessò che egli non lo sapeva. Dio soltanto sa quando lo manderà. Ma Signore, tu ci dai segni, sappiamo che quei segni stanno apparendo. Vediamo tramite la scrittura che l'ultima visita che i giudei ricevettero, ed ora l'ultima visita che i samaritani ricevettero, l'ultima visita che i gentili riceveranno, fu profetizzato, detto, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Oh Dio, se tu dovessi ungermi stasera con lo Spirito di Cristo, non servirebbe a niente a meno che tu non ungessi la tua Chiesa allo stesso modo, ci portassi insieme. Non siamo divisi, siamo un solo corpo, Signore. Prego che tu lo conceda. E possa, quando il servizio sarà finito, possa non esserci una persona debole in mezzo a noi. Possa ognuno di loro, possa questa parola scendere nei loro cuori e possano riceverla e possano essere compiuti grandi segni e prodigi. Se lo concederai, Signore, continueremo con la guarigione divina, altrimenti allora continueremo proprio con la salvezza. Sia fatta la tua volontà, Signore, per mostrare che crediamo nel pieno Vangelo e crediamo che tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Tu sei l'unto Dio del cielo e tu sei lo stesso in noi. Noi crediamo che tu sei lo stesso, che tu sei sempre vivente, seduto sempre alla destra della maestà, vivendo sempre per fare intercessione sulla nostra confessione. Noi lo crediamo, Padre. Preghiamo che tu ora ci chiuda dentro nel regno di Dio e ti renda manifesto a noi. E lascia che la gente sappia che quando il giudizio colpirà questo luogo, allora, Signore, si sappia che non ci sarà scusa. Nel nome di Gesù. Amen. Vi ho trattenuto a lungo, non ne chiameremo troppi, forse gli altri domani sera. Lui mi ha detto di aver distribuito biglietti di preghiera, penso, che cos'era, da 1 a 100. Bene, non possiamo farli alzare tutti in una volta, li faremo alzare proprio come possiamo, qualsiasi cosa potremo sopportare. Ora ce ne sono parecchi qui in sede a rotelle e altro, ora dovremo chiamarvi, allora quando lo faremo, faremo in modo che siate portati quassù, quando il vostro numero sarà chiamato, ma proprio mentre li prenderemo solo uno alla volta, perché ci sono molti storpi.
Now, who has prayer card number one? A number one. Raise up your hand.
Ora, chi ha il biglietto di preghiera numero uno? A numero uno, alzi la mano, chiunque lo abbia. Biglietto di preghiera A numero uno, A numero uno.
Can you walk?
Puoi camminare? Bene, A numero due. Chi ha A numero due? La signora. Cosa dici numero uno? C'è qualcosa che non va. Guardate il suo biglietto, guardate che biglietto ha. La signora non ha compreso, lei non ha un biglietto di preghiera. Bene, A numero uno, tu, solo un minuto signora, se non hai un biglietto non deve averne uno. Siediti soltanto e credi, osserva cosa farà lo Spirito Santo, vedi? Bene, quanti sanno che là in platea ne vengono guariti di più senza biglietti di preghiera di quanti ce ne siano qui? Quanti qui non hanno un biglietto di preghiera? Alzate le mani e sapete che Dio può guarirvi. Osservatelo soltanto, ora solo per pochi minuti, se egli verrà. A numero uno, chi era la donna che aveva il biglietto di preghiera? A numero uno. Bene, alzati. È il numero uno? Numero due, chi ha il numero due? Numero tre, venite qua su, solo un minuto, voi tre, voi donne. Numero due, uno, due. Numero tre, chi ha il numero tre? Numero tre, vieni qui, tutti voi da questa parte. Se potete camminare, se non potete, bene, alzate la mano, vi porteremo qua su, vedete. Numero uno, due, tre, quattro, chi ha il biglietto di preghiera numero quattro? Alzate la mano, numero quattro, la signora proprio là, vieni qui. Numero cinque, numero cinque, bene, numero sei. Riunitevi qui da questa parte qui. Numero sei, uscieri, qualcuno scende là. Fratello Roy, uno di voi, aiutate le persone. Bene, numero 6, 1, 2, 3, 4, 5, numero 6, chi ha il biglietto di preghiera numero 6? 1, 2, 3, numero 6, bene signora, proprio in fila. Numero 7, proprio qui, puoi alzarti? Oh, ok, numero 7, numero 8, bene, là signora. Numero 9, proprio qui, bene signora, numero 10, numero 10. Biglietto di preghiera numero 10, come lo direste in spagnolo? Ci sono molte persone spagnole qui? Numero 10, bene signore, numero 11. Vogliamo che voi, tutti quelli con un biglietto di preghiera, pregheremo per loro, perché siamo obbligati a farlo, tenete il vostro biglietto. Numero 11, è arrivato numero 12.
Now, number 13, wait a minute, this lady here, is that her number?
Va bene, ora numero 13, aspettate un minuto, questa signora qui, è il suo numero? Bene, numero 14, bene, ora numero, è il 13? 13, qui, ora qualcuno si è alzato per sbaglio, vedete, è il 13? 14, bene, va bene, bene. Come stanno diventando accalcate lì nell'altra stanza, ora aspettiamo e facciamo passare queste, poi potremo far entrare gli altri mentre arriviamo a loro. Se lo sposterete, se può essere spostato, oppure, possono aggirarlo, immagino. Bene. Ora ognuno di voi qui dentro, non c'è una persona di mia conoscenza che sia qui, che io conosca, se non questo figlio del fratello Evans, seduto proprio qui. Io credo sia Ronnie Evans, è giusto Ronnie? Bene, è l'unica persona che vedo nell'edificio che io conosca davvero al di fuori del fratello Borders, il manager, e mio figlio ovunque sia andato, il pastore qui, gli altri sono estranei. Ora vedo che circa il 90% di voi è malato, ora anche su nella balconata, non importa dove siate, se siete malati lassù, non avete un biglietto di preghiera, alzate la mano, dite sono malato. Bene, voi lassù credete, ora ricordate mentre lì sta allineando, lasciate che vi dia un'altra scrittura, voglio che annotiate queste scritture e le ricordiate. Ora i fratelli ministri in platea qui presenti, quanti sanno questo che la Bibbia ha detto che Gesù è un sommo sacerdote proprio ora, che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità? Quanti sanno che è la verità? Ebbene, se egli è lo stesso sommo sacerdote che era ieri, oggi agirebbe nello stesso modo che fece ieri, è giusto? Se lo credete, alzate la mano. Ora chiederò se potete, se non vi sposterete ora per qualche minuto, restate seduti con riverenza per qualche momento, non muovetevi proprio. E gente, tenete i vostri figli il più vicino possibile ora, perché non stiamo giocando alla Chiesa. E molte volte, quanti sanno che questi vanno da uno all'altro? L'avete vista cadere, sì signore, molte volte. La gente è seduta proprio al proprio posto e si accartoccia paralizzata a vederli cadere morti proprio proprio sul palco, è così. Non stiamo giocando alla Chiesa, dovete essere riverenti. Ora, questo è sacro. Ora, la Bibbia disse che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, ed essa dice che Egli è un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Tutti testimoniano che è la verità. Ora, come sapreste di averlo toccato? Voi, Egli agirebbe nello stesso modo che fece quando era qui. Ebbene, come agì Egli? Lasciate che vi dia un esempio, perché vi sto rendendo, cercando di portarvi a credere che Egli è lo stesso. Egli non è cambiato. La Bibbia, la mia scrittura, è che Egli è lo stesso. Ora, quando quello c'era una donna, diciamo che non aveva un biglietto di preghiera, ma voleva arrivare a... Lei credeva che egli era un uomo santo, un profeta, e lei disse, se solo posso toccare il lembo della sua veste, sarò sanata. Conoscete la storia? E lei si fece largo attraverso la folla finché non lo toccò. Ora, lui non lo percepì fisicamente, sapete, perché la veste palestinese pende sciolta, anche una sottoveste. Ma egli non lo percepì fisicamente perché Pietro lo rimproverò quando disse, chi mi ha toccato? E Pietro disse, Signore, bene, lo rimproverò. Disse, l'intera folla ti tocca. Egli disse, ma sento di essermi indebolito, virtù è uscita da me. Ed egli si guardò intorno, vedete? Egli era stato toccato da un diverso tipo di tocco. Ed egli si girò e guardò sull'uditorio finché trovò la piccola donna che lo aveva toccato. Ed egli le disse del suo flusso di sangue, disse, la tua fede ti ha salvata. Quello era Gesù ieri? Ebbene, se egli è lo stesso oggi, un sommo sacerdote che può essere toccato dalle nostre infermità, non può egli toccarvi se voi lo toccherete? Non può egli fare la stessa opera? Ora ricordate, egli potrebbe usare la mia voce. Se è così, sono proprio come questo microfono. Esso è muto, senza qualcosa che parla attraverso di esso. Esatto. Io non vi conosco, ma egli vi conosce. Così potreste toccare me, non servirebbe a niente. Toccare i pastori non servirebbe a niente. Sono uomini proprio come sono io. Ma toccate lui una volta, guardate cosa avviene. Ora non dovete essere qui, non dovete essere sul palco, solo credete. Ora questa è un'immagine di dove stavo parlando stasera nel quarto capitolo di San Giovanni, se volete leggerlo quando andate a casa. Ecco un uomo e una donna. Non conosco la donna, non l'ho mai vista in vita mia. Lei mi è completamente strana. Poco fa hanno distribuito dei biglietti di preghiera e lei ne ha preso uno. Il ragazzo viene qui davanti a tutti voi, mescola quei biglietti di preghiera, così non sa chi sta dando quale. Così egli ve lo dà, qualsiasi vogliate. Ed è accaduto che lei e io li chiamo da qualsiasi punto. Forse domani sera potrei iniziare dal 65, 45, 25 o 90 e tornare indietro. Lo sapete, siete stati nelle riunioni. Quindi è proprio capitato essere stasera. Vedo quell'orologio che fa il giro là e non voglio trattenervi. Ma a questa donna è appena capitato di arrivare dove ho iniziato, il numero uno. Immagino tu sia la donna, vero? Sei la persona? Bene, siamo estranei uno all'altra, non ci conosciamo. Questa è la prima volta che ci incontriamo. Ecco una piccola panoramica. Ecco un uomo e una donna che si incontrano per la prima volta, come Gesù e quella donna al pozzo. Due persone mai incontrate prima, ed eccoci qui. Ora, se dicesse alla donna, il Signore mi ha mandato a pregare per i malati, imporrò le mani su di te, potrebbe non essere qui per una malattia, forse un problema domestico, forse un problema finanziario, forse qualcos'altro. Forse non è neanche una cristiana, non lo so, ma se egli può dirle cosa è successo e poi dirle cosa succederà, sicuramente lei potrebbe credere cosa succederà se egli può dire cosa è successo, è giusto? Quanti lo credono ora? Bene. Ora, se qualcuno pensa che ci sia qualcosa che non va in ciò, che avete un programma migliore, un'idea migliore, siete benvenuti a venire qui e prendere il mio posto. Altrimenti allora state tranquilli in merito a ciò, vedete? Ora notate, ora, eccolo, ho appena predicato la parola che Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e ho dimostrato tramite la scrittura che oggi egli vive nella sua Chiesa. Ed egli sta arrivando all'ultimo segno che egli diede ai giudei, samaritani ed ora ai gentili. Abbiamo avuto, i giudei hanno avuto 4.000 anni per credere ad un profeta in arrivo nel suo stato più rilevante mentre la Chiesa proseguiva. I gentili hanno avuto 2.000 anni di chiesasticità ed ora su, arrivando al parlare in lingua, la guarigione divina. Ed ora proprio al tempo della fine, dove il grande Messia nella pienezza del suo spirito si muove, scorre non solo in una persona, nell'intera Chiesa. Ora, non importa quanto io creda, anche questa donna deve credere. E voi in platea, ora che non sarete nella fila di preghiera, guardate verso Dio e dite: Dio, quel piccolo individuo anziano in piedi lassù non mi conosce, non sa niente di me, ma sono in una condizione grave. Lasciami toccare la tua veste e risponda attraverso di lui e dimmi qualcosa. Provateci, vedrete se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non provateci, credetelo, chiunque può provarci. Noi non proviamo, Cristo lo prendiamo e gli crediamo. Egli non viene per tentativi. Ora, se lo Spirito Santo rivelerà, devo parlarle un minuto. Ora guardate qui, sono a Spokane. Perché sono venuto a Spokane? Abbiamo anche avuto dei problemi venendo qui. Hanno dovuto scambiare le riunioni con un altro paese. Dovevo essere qui più tardi, ma abbiamo dovuto scambiarlo. Ma ancora noi, penso che non riuscissero ad ottenere un edificio, dovevano prendere la chiesa del fratello, e questi altri fratelli meravigliosi sono entrati cooperando con il fratello qui. Quello è dolce, bello, ecco come voglio che la chiesa arriva ad essere. Eccoci, stando qui così, ed eccomi qui, perché? Dio mi ha mandato qui, mi sono sentito di venire qui. Non mi importa quanto devo avere battaglie, egli disse di venire qui, ed eccomi qui. Non perché non avessi nessun altro posto dove andare, chiedete al manager, abbiamo un libro di inviti, centinaia di essi, da tutto il mondo, ma mi sono proprio sentito di venire qui, perché? Non lo so, forse egli farà sì che un risveglio si diffonda, forse state ricevendo il vostro ultimo messaggio, non so dirvelo, ma egli mi ha mandato qui, non so perché, eccomi qui. Gesù salì a Samaria, perché? Egli non lo sapeva, una donna uscì, egli iniziò a parlarle, poi trovò il suo problema, e lei corse e disse a tutti, quello è il messaggio. Ora, Signora, se lo Spirito Santo mi rivelasse qualcosa per cui sei qui, o qualcosa che hai fatto, o qualsiasi cosa sia, sai che non ti conosco, e se egli lo rivelasse sapresti che dovrebbe venire da qualche potenza spirituale. Dovrebbe venire, lo sapete, non è vero, fratelli? Dovrebbe arrivare alla sorella, solo dovrebbe venire tramite una potenza spirituale. Lo credete in platea? Allora dipende da quello che pensate sia. I farisei dissero, egli è Belzebù, ma i credenti dissero, è il Messia. Erano persone scritturali che credono alla scrittura. Ora parlerò proprio alla donna e per favore rimanete seduti, ora non muovetevi, perché dite, fratello Branham, stai temporeggiando per qualcosa. Certamente, avevano la fotografia di quell'angelo quassù, eccola Washington, dici, e così via, l'unico essere soprannaturale che sia mai scientificamente dimostrato. La stessa colonna di fuoco che vi ho detto era con Israele, quando essa fu fatta carne, vediamo cosa essa fece in carne. Ora, se quella è la stessa colonna di fuoco, essa si manifesterà nello stesso modo, essa è la stessa vita. Se metteste la vita di una vigna in una zucca, porterebbe uva. Certamente lo farebbe. È la vita in essa che porta il frutto. Cristo disse, io sono la vita, voi siete i tralci. Egli è sceso in alto e ha inviato di nuovo la sua vita. La sua vita porta testimonianza. Ora, se quello è, sto aspettando quell'unzione. Se non viene, imporrò solo le mani sulla donna. Pregherò per lei e proseguirò. Non lo so, non so dirlo. Essa sta temporeggiando, o io sto temporeggiando, aspettandola. È esattamente così. Qual è il problema con ognuno? Qual è il problema? Non potete credere. Abbi fede, amico. La scrittura posta qui davanti a voi, a una persona sale qui e osa prendere la parola di Dio davanti ad un uditorio di persone e sfidare il mondo intero con ciò. Credete. Abbiate fede. Amen. Ora, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, prendo ogni spirito qui dentro sotto il controllo dello Spirito Santo che mi ha unto. Ora abbiate fede. Guardate qui solo un momento, come dissero Pietro e Giovanni. Guardaci. Io confido per te, non lo so. Tu semplicemente ti trovi qui, una donna. Ma se lo Spirito Santo mi rivelerà qualcosa che è nella tua vita, saprai se è la verità o meno. Ti sto parlando individualmente, ecco perché ho qualcuno quassù, solo creare un contatto. Lo Spirito mi unge, poi io posso iniziare dall'uditorio, ovunque sia, vedete, ovunque egli mi guiderà allora. Ora ti sto solo parlando per scoprire, solo per vedere cosa egli mi avrebbe detto. Non lo so, sta a lui dirlo, ma sono certo che lo farà. Sì, signore, la signora si allontana da me discostandosi. Lei potrebbe testimoniare proprio ora. C'è una sensazione attorno a lei, come una sensazione davvero dolce, umile, perché la luce si è posta proprio sulla donna e la donna soffre di un problema alla gola. È così, è così, Signore. Credi?
Why is it variable every time?
Perché invariabilmente ogni volta qualcuno penserà, l'hai indovinato. Ho una mezza idea di chiamare chi l'ha fatto. Non fatelo, credete. Non l'ho indovinato per quella donna. Lei sa che non potrei farlo. Come potrebbe essere perfetto ed essere qui? Solo sembra essere una persona amabile. Lasciate che le parli solo un momento. Ora, qualsiasi cosa egli ti abbia detto, io non lo saprei. È sul nastro, vedi. Sono da qualche altra parte. È come un'altra dimensione e una visione. Non vedete? Sì, è una... è gola. Hai un problema alla gola e sei infastidita dal nervosismo. Sembri essere estremamente nervosa. Ebbene, hai proprio complicazioni, molte cose che ti infastidiscono. Diventi molto stanca la sera tardi, stanca, esausta alla fine del lavoro. È così. Un'altra cosa, c'è qualcun altro a cui sei interessata, per cui stai pregando. Vedo apparire un uomo e deve essere tuo marito, è nello stesso luogo. L'uomo è presente ora. Credi che possa dirti qual è il problema con tuo marito? Crederesti che sono suo servitore? Tuo marito soffre di un problema cardiaco, anche lui è nervoso, e hai portato qualcuno da un... e tua sorella l'hai portata da una casa per anziani. Lei è seduta proprio qui, è giusto, è disabile. Credi? Ora è egli lo stesso ieri, oggi e in eterno? Allora questo cosa porta? Cristo qui con noi. Credi con tutto il cuore? Allora vai e ricevi ciò che hai chiesto. Non dubitare. Puoi avere ciò che hai chiesto. Dio sarà con te. Ora non spostatevi. State davvero fermi. State fermi. State fermi, riverenti. Vedete, ognuno di voi ha uno spirito e quando vi muovete posso proprio...
Just be real, reverent.
Lo potete dire, si sta muovendo, c'è qualcosa che non va, vedete? Siate proprio riverenti ora, calmi. Questa è la Signora, l'angelo di... la luce che guardo è apparsa qui da qualche parte, proprio qui. Siate molto riverenti, ora continuate proprio a pregare. Ora se guardo giù, dico, ebbene, quella persona sdraiata su una lettiga è storpia o ha l'artrite, farà... Direste, certo, guardalo, certo che lo è, puoi vederlo. Ma qui questa persona sembra perfettamente normale. Cosa c'è che non va in lei? Ecco il punto. Ora guarda da questa parte, solo un momento, Signora. Siamo estranei uno all'altra. Il nostro primo incontro. Il grande Spirito Santo è qui, lo credi? Lo senti? Non è una dolce sensazione. Vedete, esso sembra, sapendo che sei una cristiana, vedere il benvenuto in quello spirito. Sembra come se esso proprio, quella è una sensazione molto dolce, umile. È una cosa così meravigliosa essere un cristiano. Ora, se il Signore Gesù mi dirà qualcosa di te o per cosa sei qui, quello che vuoi, da lui, lo crederesti se egli potesse dirti di cosa si tratta? Ora, se potessi guarirti, lo farei, ma non posso, vedi? Se egli fosse qui con indosso quest'abito che egli mi ha dato, egli non potrebbe guarirti, perché la tua guarigione è già stata acquistata. Egli ti farebbe sapere che si tratta di lui. E come lo farebbe? Tramite di me si dimostrerebbe lo stesso ieri, oggi e in eterno. Proprio quello di cui ho predicato. L'uditorio, credo che tutti lo credano, sì. Ora credi soltanto. Soffri di ernia? È giusto, è vero. Poi hai qualcosa che non va sul tuo fianco destro. Hai dei dolori che colpiscono e scendono fino in fondo al lato destro, fino ai piedi. È così. Non è vero? Credi che quello tramite cui sei unta ora è Cristo? Accettalo come tuo guaritore, un'opera conclusa. Tutto ti lascerà e non lo avrai più se lo crederai. Dio ti benedica. Dio ti benedica, sorella mia. Io non guarisco. Io, se egli fosse qui, egli non potrebbe guarire. Quanti lo sanno? Egli l'ha già fatto, vedete? Egli vi fa sapere che è qui. Egli è risorto dai morti. È l'unica cosa che potrebbe fare, farsi riconoscere che è ancora il Messia.
How do you do? I suppose we're strangers to one another. I've never seen you in my life, and we're just standing here for the first time, a man and a woman meeting.
Come va? Immagino siamo estranei uno all'altra. Non ti ho mai visto in vita mia e siamo qui proprio per la prima volta. Un uomo e una donna che si incontrano. C'è un uomo che continua ad apparire davanti a me, vedete? È qualcuno che prega. Continuate proprio a pregare, va bene, è così. Toccatelo soltanto. Ve lo chiedo nel nome del Signore Gesù. Credete che ciò che ho detto è la verità, perché ho detto la verità. E sapete che è così, ciò viene dalla parola. E se ho detto la verità, Dio è obbligata alla sua stessa parola, vedete? Non obbligata a me, egli è obbligata alla sua parola, vedete? Sto solo pronunciando la sua parola. Ora non ti conosco, ma se il Signore Gesù mi dicesse qualcosa di te o qualcosa che hai fatto o qualcosa che non avresti dovuto fare o uno che tu problema che hai, e forse finanziario, domestico, non lo so, ma se solo egli lo spiegherà tu saprai che ci deve essere qualche tipo di potenza, dovrà essere la parola di Dio, perché essa è un giudice dei pensieri del cuore, è così. Credi che Dio abbia mandato questo negli ultimi giorni ed è Cristo che è testimone della sua venuta breve? Se lo credi, allora Dio certamente concederà la tua richiesta. Hai un'ernia, due, è così. Hai qualcos'altro che non va, è un problema alla vescica biliare. È giusto, non è così? Credi che egli sappia chi sei? Signora Peterson, ecco chi sei. Ora vai credendo e non ti darà più fastidio. Abbi fede, non dubitare.
Do you believe? Just have faith in God. Don't doubt. Don't doubt.
Credete, abbiate solo fede in Dio. Non dubitate, non dubitate.
We are strangers to each other, but the Lord Jesus knows us both.
Siamo estranei uno all'altro, ma il Signore Gesù ci conosce entrambi. E pensi che egli potrebbe fare qualcosa o dirmi qualcosa di te che ti aiuterebbe? Lo crederesti? Ora comprendi la condizione in cui mi porta proprio ora, sto tremando tutto. Dite, ebbene, fratello Branham, perché lo faresti? Ebbene, se una piccola donna che toccò il lembo della veste di Gesù indebolì il figlio di Dio, cosa pensate che farebbe a me un peccatore salvato per fede? L'unico modo in cui posso persino farne una è perché gli disse, le opere che faccio io le farete anche voi, più di queste ne farete. Pare già come dice maggiori, ma non è interpretata bene, la giusta traduzione è più. Chi potrebbe farne di maggiori? Egli guarì i malati, risorse i morti, fermò la natura, egli fece tutto quello che doveva essere fatto, vedete? Voi solamente ne fate di più, perché egli si sarebbe diviso fra la sua chiesa, più di questo. Ora ecco una piccola signora molto più giovane di me, non la conosco, non l'ho mai incontrata, siamo estranei uno all'altra, ma lo Spirito Santo conosce entrambi. E se lo Spirito Santo mi rivelerà qualcosa di simile, farà credere l'intero uditorio, tutti? Ecco la mia mano, ecco la Bibbia, io non conosco la donna, vedete? E lei si trova lì, potrebbe essere stata in una riunione da qualche parte. Sei mai stata prima in una mia riunione? Non è nemmeno mai stata prima in una riunione, lei solo si trova qui, siamo totalmente estranei una all'altra. Bene, possa lo Spirito Santo concedere la tua richiesta, sorella. Sì, la signora soffre di un problema rettale. Ha la colite che ha causato questo. Hai avuto molti problemi in vita tua, non è vero? Ti vedo andare in un ospedale. No, una, due, tre, quattro, cinque, sei volte operazioni. È il così, dice il Signore. Credi con tutto il cuore e sarà tutto finito. Lo credi? Vieni qui. Credi che Dio può guarire i problemi cardiaci? Bene, prosegui, scendi dal palco. Credete? Qui, alza la mano, credi che gli guarisce quel problema alla prostata che hai? Ti sana? Bene, se lo credi puoi averlo anche tu, solo abbi fede. Come stai, signora? Credi che egli guarisce l'artrite? Ebbene, continua proprio a camminare allora ed egli ti sanerà. Egli lo sanerà se lo crederai. E né di te, signora, vorresti superare quel problema allo stomaco ed essere sanata? Continua proprio a camminare dicendo, grazie, signore, io lo ricevo. Se potete credere, cos'è? Tutto è possibile per coloro che credono. Credi? E se non ti dicessi niente, ti imponessi solo le mani, lo crederesti? Credi che starei bene? vieni qui, nel nome di Gesù Cristo possa lei essere guarita. È quella che non voleva vedere niente, capite? Lei ha creduto che qualsiasi cosa fosse sarebbe stata a posto. Vieni, Signore, se non ti dicessi niente, crederesti la stessa cosa? Ebbene, se lo credi, il problema femminile, te l'ho già detto, quindi prosegui, il problema di quella signora andrà e ti lascerai e starai bene se solo crederai con tutto il cuore. Credi, credi con tutto il cuore, vai e mangia la tua cena di grazie, Signore, per avermi guarito. Amen. Dio ti benedica, solo bipede, non dubitare, credi proprio con tutto il cuore. Vieni, Signore, hai avuto uno stomaco nervoso da molto tempo, hai avuto molti problemi con ciò. È tutto finito ora, lo credi? Bene, vai, di grazie, Signore. Quanti credono in platea con tutto il cuore? Credete che io è il Figlio di Dio? Lo stesso ieri, oggi e in eterno? Lo credi? Inizia a scendere dal palco allora dicendo grazie, Signore. C'è qualcosa che mi ha unto, non è vero? Impongo le mani su di te dicendo lode al Signore, un'unzione. Vieni, credi, abbi fede nel nome del Signore Gesù, vai e sii sanato, credi. Vieni, se non ti dico niente, crederai comunque? Ebbene, sei nervoso, ebbene sei... Hai avuto il nervosismo per molto tempo, in realtà una cosa è quel cambiamento, quella menopausa che ti ha resa tutta turbata. Hai dei momenti molto tristi e tutti dicono torna in te, ma non puoi, c'è qualcosa che ti intimorisce. Ma ora se n'è andata, rimarrà lontana, vedi? Credilo proprio con tutto il cuore, vai e credi con tutto il cuore. Credete? Qualcuno là nell'uditorio creda. Oh, credete? Signore, vorremmo vedere Gesù. Sapete che non posso essere io. Ebbene, chi pensate che esso sia? Che ne di questa piccola donna messicana seduta qui? Soffre di vertigini, è così. Credi? Chi hai toccato? Hai toccato il sommo sacerdote. Non hai toccato me, sei troppo lontano da me. Bene, i tuoi attacchi di vertigini ti hanno lasciata. Amen. Amen. Chiedetele se è giusto. Solo abbiate fede in Dio. Credete a Dio. Che ne dite sdraiato là sulla barella? Sì, tu. Credi con tutto il cuore? Hai indicato con il dito. Credi che io sia profeta di Dio o suo servitore? Lo dirò in quel modo. Quello fa inciampare le persone. Lo credi? Se io non posso guarirti, Signore, ma Dio può. Se rimarrai lì, morirai. I dottori non possono farti alcun bene. Una cosa, hai un problema allo stomaco, hai l'artrite alla schiena, ma nessuno può guarire ciò se non Dio. Ma se crederai a Dio e agirai sulla parola, potrai alzarti, prendere il tuo letto e andare a casa. E ne di te nella barella vicina, laggiù, credi? Ecco che si alza, lode a Dio. Vedete che si raddrizza, ecco che si alza. Diamo lode a Dio. Amen. Lo credete?
Amen. Isn't he the same yesterday, today, and forever?
Amen. Non è egli lo stesso ieri, oggi e in eterno? Io non posso guarire, non posso sanare. Cristo può.
What you scared about?
Di cosa hai paura? Quando ho detto alcuni minuti fa in merito a quella donna che era nervosa, tu mi hai fatto girare subito. Hai timore. Non ti accadrà nulla, starai bene. Lo credi? Come hai potuto attingere dalla fede di Dio? Chi hai toccato per far sapere che ti stava preoccupando il nervosismo? Credi a Dio? Gli credi? Lo prendi in parola? Credi che io sia suo profeta? Allora nel nome di Gesù Cristo alzati da quella barella e vai a casa e dimenticatene. Lo credi? Esci, alzati, prendi quello che hai, vai a casa, sii sanato.
Have faith in God. You believe?
Abbiate fede in Dio. Credete?
If she had only believed.
Se solo lei credesse, tu stavi pregando, c'è una luce su di te. Se credi, supererai quella poliomielite e sarai sanata, ritornerai ai campi di missione. Non dubitarlo. Gli credete? Che ne è di voi da quella parte? Problema alla schiena, problema alla vescica, complicazioni. Non tutti possono ottenere niente per parte alcun bene. Cristo, l'unico che può guarirti, giusto? Perché non gli credi? Credi che sono suo profeta? Prenderai la mia parola come fosse sua nel dirti che egli è lo stesso ieri e in eterno? Come puoi egli stare qui a dirti tutto di te stesso senza che tu abbia qualche contatto con lui? Perché non gli credi? Ti alzi, prendi il tuo letto e vai a casa, guarisci. Lo accetterai e uscirai dalla lettiga. Credi al Signore Gesù Cristo, abbi fede, credi. Questa piccola signora seduta qui in questa sedia a rotelle, io non posso guarirti, ma se crederai con tutto il cuore, quel diabete ti lascerà e andrai a casa, starai bene. Abbi fede in Dio, credilo, esci, vai a casa, sii sanata. Che ne è di te, di stesso lì che soffri per una perdita di sangue nella gola, ogni cosa. Credi con tutto il cuore, se crederai con tutto il cuore, c'è ogni cosa che non va in te. Ma perché non ti alzi ed esci da quel letto, esci da quella lettiga? Nel nome di Gesù Cristo, alzati! Amen! Eccoli, tutti quelli che credono, lo credete? Signori, vorremmo vedere Gesù, lo credete? Imponiamo le mani uno sull'altro, allora proprio velocemente. Imponete le mani uno sull'altro, ogni credente. Qui ci sono sedie a rotelle vuote, le lettighe. Mettete le mani uno sull'altro e pregate. Padre Celeste, nel nome del Signore Gesù Cristo, possa Satana perdere la sua potenza tra queste persone quando può vedere che gli storpi, gli artriti, gli aggrinziti possono farsi avanti ed essere sanati. Concedi che lo credi. Credano, Signore, nel nome di Gesù possa Satana lasciarli. Amen. Ognuno che crede in Lui lo accetta ora come proprio guaritore, si alzi in piedi nel nome di Gesù Cristo e si è sanato. Amen. Eccovi, ognuno di loro in piedi. Cantiamogli lodi, alzate le mani e dategli lode. Signori, vorremmo vedere Gesù. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli non fallisce mai. Egli è il Figlio di Dio eterno. Ed egli non può mai fallire. Credetegli con tutto il cuore, siate sanati, alzatevi e andate a casa.